Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. Dio vi benedica. Oggi parleremo sulle profezie del tempo della fine e come prepararsi. Abbiamo messaggi nuovi per quei fratelli che rimangono in Europa e non possono uscire. E per questo cominciamo con una bella canzone che ci ricorda la benedizione e protezione di Dio sopra di noi, come scritto in Salmo 91. La canzone si chiama Chi dimora.
Infuocato del mare non mi colpirà, il buio della notte non mi spaventerà, perché tu, oh Dio, sei il mio rifugio, sei la mia fortezza, sei la mia salvezza.
Thank you.
bellissima canzone basata sul Salmo 91, un salmo molto profondo e veramente importante a memorizzare questo salmo, perché sarà un incoraggiamento e ci darà forza nei momenti più difficili della vita. Salmo 91. Buongiorno, fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Come stai oggi?
Bene, grazie Signore.
Gloria a Dio.
Sempre nella torretta qui. Posto di combattimento, e tu?
Amen, amen. Sì, pronti.
Sai, quando ci svegliamo nella giungla è meglio cominciare a correre, no?
Sì.
Qui, tanto per cambiare, siamo in fase di emergenza. È saltato tutta la corrente, siamo senza elettricità. E c'erano i ragazzi che stanno lavorando sul pozzo ieri perché si è rotto il motore della pompa
dell'acqua,
quindi è già quasi una settimana che siamo senza acqua.
Sì, parecchi giorni.
E quindi è una settimana che andiamo avanti con l'acqua di emergenza, che abbiamo dei bidoni di emergenza.
Mm-hmm.
E poi abbiamo deciso di comprare una pompa per cambiarla. E allora i ragazzi si sono messi a lavoro per cambiarla, e è saltata anche l'elettricità. Evidentemente noi siamo i più grandi elettricisti provetti. Eccoli là fuori che lavorano sui fusibili, eccetera, ma poveracci, non è che sono esattamente elettricisti.
Sì.
E c'è Dora che sta cercando l'elettricista.
Solo che oggi è domenica,
oggi
è un po' difficile.
E sai, il diavolo fa succedere queste cose sempre il sabato sera, no?
Di solito sì, ho notato che di solito quando manca, quando non c'è elettricità, è sempre di sabato e domenica.
Sabato sera.
Sì, sì.
Quindi... abbiamo pregato, continuiamo a pregare e stiamo andando con le batterie di emergenza.
Sì, grazie Gesù.
Stanotte, nella notte, qui siamo in aperta campagna, con le candeline nel bagno, nei bagni, e cercando di risparmiare elettricità. Nella batteria abbiamo 40% di rimanenza stamattina, adesso ci sarà il 30%, e abbiamo spento i frigoriferi, congelatore, e quindi speriamo che si mantenga. E adesso stiamo andando a regime minimo, stiamo camminando.
Sì, sì.
Meno male, è bello quando sorge l'alba, c'è la luce, perché di notte qui si andava in giro con le torce elettriche.
Sì.
Quindi siamo senza acqua, senza elettricità, e la radio sta trasmettendo con la rimanenza delle batterie, dovremmo farcela fino al finale, no?
Se sì, certo, sicuro, sì.
Perché in maniera o l'altra il Signore
Amen.
Ci aiuta. Quindi abbiamo un generatore, quindi adesso metteremo in azione il generatore. Beh, buon addestramento per il tempo della fine, no?
Sì, sì. Non è così male.
Non è così male, mai lamentarsi. Quindi, guarda, se sta radio, che appartiene sta radio, Angela?
Al Signore.
Quindi, se il Signore vuole che funzioni, la farà funzionare.
Sì, è vero, è vero.
Se non funziona, confidiamo nel Signore. Amen.
Amen.
È bello mettere tutto sull'altare, dice, quando le cose non vanno bene, Signore, siamo qui nell'arena, stanno arrivando i leoni. Sì, questo corpo è lo dedicato a te. Quando a te non ti serve più, lascia, fai venire i leoni, e fra poco vengo abbracciato in cielo. Amen.
Grazie, Signore.
Quindi tutto sull'altare, fratelli, tutto sull'altare. Va bene? La nostra bella macchina, la bella casa, la bella questa, i bei mobili, i bei vestiti, il profumino, il dopo barba, eccetera. Fratelli, alla fine di questo cammino qui ci porteremo solo l'anima.
Amen.
Saremo delle anime nude davanti a Dio. Amen. Non potremo nascondere né le nostre vergogne né i peccati, quindi sarà meglio che li puliamo subito. Il Signore ha creato un sistema che si chiama il lavaggio Gesù, va bene? E per questo lavaggio sono delle cose particolari, funziona prima della morte. Non si può dire io adesso mi godo il mondo, il diavolo, il materialismo, poi in cielo mi pento. Eh no, caro,
sì.
Non è così. Ma poi c'è purgatorio, non esiste purgatorio, sono cretinaggini dei libri apocrifi. Cretinaggini di un libro cattolico che si chiama Maccabei, cioè non è cattolico, è un apocrifo storico, che i fratelli, non i fratelli, le gerarchie fuori binario cattoliche che i fratelli cattolici non hanno colpa, sono le gerarchie, i gesuiti, che l'hanno messo dentro la Bibbia e hanno basato il purgatorio sui Maccabei. Ma per cortesia toglietelo dalla Bibbia, questi libri apocrifi, va bene? Che non c'entrano niente con la Bibbia. Va bene, gloria al Signore.
Amen, gloria a Dio.
Amen.
Grazie, Signore.
I fratelli, va bene, dovrebbero proprio concentrarsi sulla Bibbia. Angela.
Amen. Oggi volevamo parlare di più sul tempo della fine e come prepararci per i tempi che vengono. Quindi anche questa situazione che siamo oggi senza elettricità e senza acqua, per me è come una preparazione per il tempo della fine. Andiamo avanti gioiosi con Gesù, ringraziando Dio per quello che ancora abbiamo e possiamo usare per la sua gloria.
Eh beh, ma sai, è bellissimo, cioè è come i pompieri che fanno le prove. Fanno le prove antincendio,
sì.
I militari che si addestrano, loro si addestrano per il male, noi ci addestriamo per il bene.
Amen.
Siamo soldati per il bene, loro sono soldati per il male.
Grazie, Signore.
Sai, tu, queste missioni di pace in Bosnia sono tutte bugie. In realtà non era una missione di pace in Bosnia, in Kosovo, tutte bugie. Erano per far entrare i musulmani. Hanno mandato in missione di pace italiani a portare, e oggi tutte le guerre sono per la pace. Gli americani sono andati a fare la guerra in Iraq, in Siria, in Afghanistan, va bene, per la pace,
sì,
per la pace,
sì,
bisognava bombardare il Vietnam, per la pace, tutto per la pace. Penso come, in che maniera imbrogliano la gente. Quindi adesso vogliono rispolverare il servizio di leva obbligatorio, preghiamo che sia più tardi possibile, anch'io ho 6 figli, e io sono pronto a buttare via passaporti e traslocare nell'Amazzonia, traslocare nei boschi. I miei figli al signor Renzi, alla signora Merkel, al signor Obama a combattere la guerra, non li mando per quanto dipenda da me.
Amen.
Io mi darò alla macchia.
Amen.
Io andrò nei boschi, diventeremo zingari con un asciugamano intorno alla testa. E quando mi parlano gli rispondo in lingue, che vadano a imparare la mia lingua. Quindi giungerà il momento che bisognerà darsi ai boschi, imboscarsi.
Amen.
Va bene, perché viene l'anticristo, viene l'Eurogen Force. Hai visto che bella quella notizia di quei carabinieri italiani che andavano a mangiare con la coppia?
Ah, sì.
Era
sì,
anche
sì,
se la notizia è in inglese. Notizia mondiale. 2 carabinieri italiani vanno a visitare una casa, qualcuno ha telefonato che sentivano dei pianti, i carabinieri sono andati a controllare, piangevano 2 anziani, non avevano da mangiare, erano depressi, soli, e i carabinieri sono alzati le maniche, hanno cucinato gli spaghetti e gliel'hanno offerti. Questi sono i carabinieri italiani. Quando viene l'Eurogen Force avrebbero sparato, come permettete di piangere quando c'è il nostro capo l'anticristo che può darvi con un piccolo marchio 666 vi aiuta?
Sì.
Quasi quasi, dico.
Sì, sì, sì.
Va bene? Ai ai ai. Gloria a Dio. Dio
amen.
Benedica i carabinieri italiani,
amen,
come li amo.
Grazie,
dolce
Signore.
Gente. Sono diversi i carabinieri del tempo del fascismo, tutti fotocopie su Mussolini. Queste sono gente, no, gente tranquilla, fa il suo dovere. Alleluia. Angela,
amen.
Cosa mi racconti?
Andiamo al messaggio per il tempo della fine.
Va bene.
Perché credo che sarà interessante per tutti i fratelli. Lo so che alcune cose già conoscete, i segni dei tempi e quello che verrà fra poco dalle profezie conosciamo, però oggi vogliamo condividere alcune cose nuove che spero saranno una benedizione e anche una risposta a quelli fratelli che non riescono ad andare lontano da dove vivono adesso, non possono uscire dall'Europa e devono rimanere dove sono. Spero che per loro questo messaggio sarà una benedizione.
Va bene, con quale cominciamo? Ne abbiamo diversi oggi.
Cominciamo dall'inizio.
Allora l'abbiamo. Va bene. Il primo messaggio che devo condividere, leggiamo, cominciamo dai giornali.
Va bene.
Analizziamo i giornali, quelli che sono pertinenti, diciamo, a noi, al tempo della fine, a prepararci. Vuoi leggere il tempo? C'è 2 articoli, cominciamo. Uno
sì.
Del il tempo di Roma e l'altro il giornale di Milano. Credo che sia di Milano.
Sì.
E poi c'è un altro giornale, Max 21, c'è un ottimo articolo. Cominciamo con il tempo di Roma, cosa dice?
Renzi dà il via ai droni armati, USA da Sigonella.
Ok.
Libia, l'Italia è già in guerra, ma Renzi non vuole dirlo.
Questo è il giornale. Ok. Poi c'è un altro del giornale di nuovo.
Romania, scudo antimissile USA e NATO, ira della Russia.
E poi missili USA?
Missili USA in Romania e Polonia, l'Europa sul fronte nucleare.
Puoi leggere quello?
Missili USA in Romania e Polonia, l'Europa sul fronte nucleare, Mar Nero e Mar Baltico collegate a un potente radar.
Ed ecco qui l'ira, dice l'ira della Russia.
Sì.
Poi un altro articolo del giornale di nuovo sul soggetto?
Dal giornale, super missili nell'Europa dell'Est, torna la guerra fredda USA-Russia.
Ok, questo è in Europa, poi c'è la Russia come reagisce? Qui c'è un altro giornale, Contropiano, c'è un ottimo articolo. La Russia reagisce, cosa dice? Questo è già, sono state le notizie, le avete già seguite, però le sto mettendo un po' insieme, vai.
Mosca, reagiremo a minaccia dei missili USA in Romania e Polonia.
Ok, poi c'è un articolo di giornale della Repubblica di Milano, cosa dice?
Crimea, la Russia schiera i micidiali missili...
I micidiali.
I micidiali missili antiaerei S-400.
Ok, questo sono un passo più avanti dei S-300 che erano i più moderni. Adesso la Russia ha costruito S-400 per mettersi proprio alla pari con l'America. Mm-hmm. E sembra che questi missili possano battere qualunque aereo americano. Dicono, poi speriamo che non li usino mai, ma li useranno. Li useranno. Poi i russi, il giornale Today dice guerra in Ucraina, russi accusano attentati contro i turisti in Crimea. Ask News, fonte locale, Russia dispiega i sistemi missilistici S-400 in Crimea, molti giornali ne parlano. Poi la stampa di Torino, cosa dice? Poroshenko, se il presidente polacco, ce l'hai lì?
Poroshenko ordina alle truppe di restare in massima allerta di combattimento al confine con la Crimea.
Cioè praticamente sono un branco di pazzi, dalla Russia all'America, all'Italia, alla Merkel, alla Francia.
Tutti pronti a fare la guerra.
Tutti col dito sul grilletto.
Ai ai ai.
Cioè, questi dalla storia non hanno imparato niente. È bastato un colpo di pistola a Sarajevo, Bosnia. Che ha ucciso l'erede al trono austriaco, che per far scoppiare la prima guerra mondiale. Va bene, un colpo di pistola ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale.
Sì.
E questi di diti sui grilletti ce l'hanno parecchi, sono tutti col dito sul grilletto.
Sì.
Quasi scoppiava una guerra quando la Turchia ha battuto un aereo russo, è stata solo la moderatezza dei russi. Immagini il guerrafondai Hillary Clinton e gli americani,
sì,
se avesse battuto un aereo americano. Oh, avete ucciso un povero americano che beveva la Coca-Cola. Oh, gli americani specializzati a provocare le guerre che non esistono. Nel Golfo del Tonchino hanno creato, inscenato un finto attacco della Vietnam del Nord per iniziare la guerra nel Vietnam. Mm. Un finto attacco. Chi era? Mi pare Kennedy è stato. E gli americani sono specialisti a provocare le guerre. Immagina quando gli aerei ce le buttano giù sul serio. Sono tutti lì col dito sul grilletto. Hanno buttato giù un aereo russo i turchi. E se adesso sono lì nel Mar Nero, Baltico, a fare manovre contro manovre, la flotta americana, gli aerei russi che gli sorvolano sopra le navi, che succede se per sbaglio scappa un missile e gli affonda una nave americana o una nave russa?
Mm.
Che succede? Mica possono... vendetta.
Mm-hmm.
Contro vendetta, contro vendetta, contro.
Sì, sì.
ok? Sono un branco di pazzi. Pazzi. Prima i pazzi erano manicomi, adesso sono alle guide di nazioni. Allora, cerchiamo di interpretare queste notizie in base alle profezie della Bibbia. Signore, aiutaci, amen.
Amen.
Allora,
grazie,
attenzione.
Signore.
Concentrarsi, amen. Fratelli. Cerchiamo di capire la Bibbia, di non fare come quelle chiese che hanno le teste sotto la sabbia delle loro dottrine, come gli struzzi, che dico passerà, non passeranno, perché le profezie dicono che ci saranno le guerre e stanno per arrivare.
Anche i giornali lo dicono.
E questo è il mio avvertimento. Attenzione, vi avverto tutti, stanno per cominciare le grandi guerre.
Sì.
Queste manovre NATO, Russia, America, eccetera, Mar Baltico, Mar Nero, quello che succede nel Medio Oriente, non sono sciocchezze, stanno per esplodere le guerre. Va bene? È come il tempo della fine adesso, è come un puzzle, il tempo della fine. Significa che immediatamente, non appena sorgerà l'anticristo, e credo presto, e forse anche quest'anno, e farà il patto dei 7 anni tra Israele, palestinesi e musulmani, e credo anche quest'anno probabilmente, il mondo crederà di essere finalmente avviato per la pace mondiale. Ehi, è sorto sto leader da Magog, Russia, si è, con l'accordo, la benedizione della cupola delle nazioni europee, questo è andato lì, guiderà, farà una pace in Gerusalemme. Pace! Ma questa, vai prima a Tessalonicesi 5:3, c'è le scritture che ti ho dato, lì
sì.
Preparale lì.
Sì.
Allora, ma questa sarà solo un'ennesima illusione, non c'è pace. Questi 7 anni di pace sarà un'illusione, un trucco dei maghi, del mago anticristo. Prima Tessalonicesi 5:3, cosa dice quando...
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Quindi, quando tutto il mondo dirà pace, pace, improvvisamente viene la guerra. In che contesto, che paragrafo sta parlando qui Paolo? Beh, all'inizio la Bibbia non è divisa in capitoli. Quando è scritto questo, era una pergamena che si srotolava, giusto?
Uh-huh,
quindi,
sì.
Primo Tessalonicesi viene dopo cosa, Angela? Angela, tu hai fatto l'università, Primo Tessalonicesi 5 viene dopo cosa?
Dopo 4.
Dopo 4,
dopo capitolo 4.
Vedi che hai studiato bene la matematica. Primo Tessalonicesi 5 viene dopo Primo Tessalonicesi 4. Non è che ci vengono profeti per capire questo. E cosa dice? Cosa parla di prima del Tessalonicesi 4? Diciamo sul finire. Forza,
il rapimento?
Il rapimento, Angela. Quindi, il rapimento dal 15 al 17 parla del rapimento.
Uh-huh.
Quindi siamo in contesto di tempo...
Della fine.
Della fine.
Sì.
E questo contesto dice, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come doglia una donna incinta.
Uh-huh.
E non scamperanno. Mia moglie ha avuto questi attacchi 6 volte e sono nati 6 bambini. Quindi tu chiedi a Deborah, o chiedi a qualunque sorella dolce che ci segue, sei tranquilla, bang, ecco che cominciano le doglie. Presto! E allora il marito subito comincia a tirarsi i capelli. Il marito organizzatissimo comincia, il cuore batte. Oh mio Dio! Dove sono le chiavi della macchina? Oh streghetta! Le chiavi della macchina non trovo, andiamo in bicicletta, mi importa, mia moglie sulla carriola la porta, andiamo, e lì vado avanti e indietro all'ospedale, dottore come va, stia zitto, si rilassi, dottore, devo sapere, non vede se entrato i capelli sono diventato calvo, calma, stia calmo, se no facciamo... portiamo lei la facciamo lei un taglio cesareo. Allora, quindi le doglie improvvisamente arriveranno, dice qui, prima testo 5:3, e non scamperanno, cioè non c'è via. Quindi, in modo di capire quello che succede realmente nelle notizie, ok, le notizie giornali, non è di ascoltare i professionisti della bugia, chi sono questi? I politici, che mirano a stregare le masse con le loro bugie made in hell, come in italiano, made in hell, fabbricati all'inferno. Ma per capire questo puzzle, okay, bisogna guardare alla realtà, cioè dov'è la realtà? dietro le bugie è la realtà, no? Quindi se Renzi, Merkel e compagnia bella, compagnia brutta ti dicono bianco e nero, se ti dicono pace vuol dire che è guerra, se ti dicono andiamo in Libia a aiutare la guerra, per risolviamo tutto, vuol dire che succederà a fini mondo. Quindi per capire come stanno le cose, sempre guardarsi con i politici è importante ascoltarli, perché la verità è sempre il contrario.
Sì.
È logico, no? Per capire com'era la verità quando Hitler parlava, cosa devi credere? Quello che diceva lui, il contrario. Quando parlava Stalin, così, il contrario. Quando parla, oggi è lo stesso, no?
Sì, sì, è vero.
Infatti si chiama scienze politiche. Sono scienziate dalla bugia queste, va bene? Quindi, per capire cosa sta succedendo, chi occhi per vedere vuole capire, deve guardare questo. Allora, quindi l'Italia si sta preparando alla guerra, abbiamo letto prima Renzi dal via, i droni armati dagli USA, da Sigonella, siciliani, allegria, state diventando famosi siciliani, adesso da Sigonella, base atomica, base NATO in Sicilia, che onore, potrete avere questi aerei che vanno a bombardare la Libia. Oh, che onore! Preparatevi che l'ISIS verrà a ringraziarvi.
Ai.
Va bene? Hanno già detto. Veniamo, arriviamo. Ok, l'abbiamo letto prima. Renzi dice l'Italia in guerra. Dice il giornale. Ok? Il giornale nazionale. È fondato da Indro Montanelli. Un buon giornale questo. Poi, allora, gli Stati Uniti stanno preparando scudo antimissile, ok, e così via, in Europa orientale, quindi, come abbiamo letto, torna la guerra fredda, ma non è la guerra fredda, questa è calda. Nella guerra fredda mica la NATO mandava le navi in Mar Nero a fare esercitazioni con gli aerei, con i cacciabombardieri russi che gli sfrecciavano sopra alla velocità del suono. Mica, non è mica guerra fredda, questi sono bugiardi di nuovo, non è guerra fredda, questa è preparazione alla guerra calda. Ok, infatti abbiamo visto in quel giornale, la Russia dice reagiremo alla minaccia dei missili USA in Romania e Polonia, quindi un fratello ci ha scritto è buono andare in Romania come rifugio? Se non sta a me dire quale nazione sarà meno martoriato o più martoriata, non sta a me, però l'Europa è un brutto posto. Comunque oggi parleremo, c'ho un messaggio, ok, sui fratelli che non possono partire, c'è un messaggio molto importante, state sintonizzati perché è un messaggio molto speciale sui fratelli che non possono partire. Attenzione, sintonizzare le antenne.
Amen.
Ok, quindi questo abbiamo visto questi giornali, va bene. Quindi questo è lo scenario, ho creato adesso qui uno scenario, va bene, di quello che succede. I giornali, va bene, adesso andiamo a interpretare con le profezie. Quindi cerchiamo di discernere. Vai da Matteo 16, dall'1 al 4, va bene?
Sì. Matteo 16. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò.
Questi chi sono questi qui?
Sono tanti credenti anche nelle chiese che dicono, ma c'è ancora tempo, il tempo della fine verrà però fra 500 anni.
Fratelli, non ascoltate le religioni. Quando leggete la Bibbia, ricordatevi di una scrittura, perché gente dice Gesù sta parlando ai farisei, non sta parlando a noi, come siamo furbi, non avete capito niente. La Bibbia, se c'è una scrittura che bisogna guardare la Bibbia attraverso una scrittura in particolare, che dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani, sta parlando oggi, non sta parlando ai farisei di ieri, ma ai farisei di oggi, no?
Sì, sì.
Vogliamo svegliarci per cortesia. Ti pare che Gesù scrive la Bibbia per ieri? È scritta per domani. Cosa dice Apocalisse 14,6, Angela?
Quale?
Apocalisse 14,6.
Non mi ricordo.
E va nella Bibbia.
Ok.
Tu dovresti avere una mente
non mi ricordo
più
quella.
Sveglia, perché tu sei più giovane, tu sei giovincella e tu, la tua mente è più arzilla della mia. Allora, cosa dice?
Apocalisse 14,6. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno.
Il Vangelo?
Eterno. Per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
Quindi quanto tempo dura il Vangelo?
Il Vangelo è eterno.
Eterno?
Sì.
Quindi quando leggiamo la Bibbia, anche se sto parlando di Gesù Samaritano, gli diamo un po' d'acqua che c'è sete, sta parlando a me e a te adesso.
Amen.
Anche se Gesù dice alla Samaritana, oh, non è Samaria, non è in Gerusalemme che deve adorare, ma in spirito e verità, sta parlando alla Samaritana. Sta parlando a noi.
Sì.
A noi lì a crescere funghi nelle chiese. Questa è la casa di Dio, la casa pentecostale, la casa battista, o cattolica, o mormonica, o geovianica. No, non su questo monte, né in questo monte Samaria, né a Gerusalemme, né nella chiesa pentecostale o cattolica, ma in spirito e verità. Giovanni capitolo
4,
20 a 24, va bene? Quindi in spirito e verità.
Amen.
Si adora, non più davanti alla Madonna cattolica o alla Madonna protestante, va bene? Davanti alle statuine, davanti alle candeline col rosarietto con i pappagalli che ripetono, d'accordo?
Amen.
Sta parlando oggi, non sta parlando alla Samaritana. Allora, quando Gesù dice, come sapete discernere i segni del tempo, i segni del cielo? E i segni dei tempi non li sapete discernere? Ma branco di addormentati in piedi, volete svegliarvi per cortesia? Ma come? Non sapete discernere i segni dei tempi? Ma non vedete che si stanno facendo la gara atomica, la corsa ad armamenti atomici, la corsa chi ha più armi, la corsa Putin è andato a visitare, ha parlato con i leader iraniani 4 giorni fa, gli ha detto vi costruiremo 8 nuove centrali atomiche. Oh, gli americani come sono contenti. Volevo fare la guerra con l'Iran perché hanno una centrale o due atomiche, e Putin dice, ah, adesso vengo io, ve ne faccio altri 8, anzi scusate, ne volete 16. Ma lo volete capire che il mondo sta saltando per aria, che questi politici sono un branco di pazzi, ubriachi di potere, col dito sul bottone a vedere chi farà partire i primi missili? Volete svegliarvi? I cristiani perseguitati, uccisi in Iraq, in Siria, in India, in Pakistan, in Indonesia, in Yemen, in Libia, in Algeria, in Pakistan, in Bangladesh, ma adesso vengono a ammazzarvi qua, nelle vostre stesse chiese, vengono a tagliarvi le teste agli stessi preti addormentati come voi, poveracci, in Europa, ancora non avete capito? No, noi non capiremo, noi andremo ancora alla chiesetta pentecostale pentacattolica a ascoltare le prediche morte che ci dicono niente. Dovete svegliarvi, farete la fine degli ebrei ad Auschwitz. Oh, nel nome di Gesù. Gesù dice, sapete discernere i segni del cielo? Dice, oh, guarda, il meteorologo dice che domani c'è il temporale. Oh, come sei intelligente. E il meteorologo di Dio, Gesù Cristo, dice, sta arrivando un temporale spirituale. È tempo di afferrare un salvagente e buttarsi fuori dal Titanic, fratello, e cercare una scialuppa. Cos'è Radio Blast? Una scialuppa? Siamo gli unici? No, è inutile che ci scrivete religione di voi, se credete gli unici? No, cosa c'entra? Noi non siamo gli unici, non ci sono tanti, ma non credo che sono l'unico. Noi siamo una scialuppa. Stiamo buttando salvagenti a destra e a sinistra. Oggi voglio buttare un salvagente ai fratelli che non possono uscire dall'Europa. Sei pronta, Angela?
Sì.
Allora, stanno per cominciare le grandi guerre, questo è quello che ci dicono profezie. E cosa dicono profezie? Leggiamo dammi una profezia su questo. Daniele 11, 21 e 22, sorge l'anticristo, Angela.
Daniele 11, 21. Al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non sarà conferita la dignità reale. Verrà pacificamente, ma si impadronirà del regno con intrighi. Davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte, come pure il capo di un'alleanza.
Allora, interpretazione, i fratelli che hanno fatto il corso biblico col cuore pieno, l'hanno capito questo, l'avranno già capito. I fratelli che hanno fatto col mezzo cuore sono al livello dell'asilo. Va bene? Siete addormentati in piedi, però ve lo dico con grande amore, Angela, vedi? Sto dicendo con grande amore. Vedi?
Grazie.
E vedi che dopo mi corregge su questo, sono molto amorevole.
Grazie.
Quindi voi fratelli che avete fatto questo bimbo a mezzo cuore, siete addormentati in piedi, io lo dico con amore. Perché, scusa, uno non può dormire in piedi, uno fa anche i cavalli. Va bene, dovete rifarlo. E quindi se non capite bene, perché voi avete guardato un po' il corso biblico e un po' il telegiornale, non avete capito niente. Dovete mettere il cuore, svegliarvi la mattina un'ora prima, così che non dite non ho tempo.
Sì, sì, sì.
E come? Avete tempo per le malattie, per le disgrazie, per problemi di soldi e tutto, non avete tempo per le soluzioni, non avete tempo per studiare la parola, almeno il Vangelo. Perché al Vangelo è il corso biblico che vi guida, se no buttatelo via.
Sì.
Allora, cosa dice questo qua? Sorgerà un uomo spregevole, chi è Angela?
È l'Anticristo.
L'Anticristo. Non gli sarà conferita dignità reale, cosa vuol dire? Verrà con l'aiuto di massoni, illuminati, nuovo ordine mondiale, chiese sataniche, quindi verrà di nascosto, verrà pacificamente e si impadronirà del regno con intrighi. Quale regno, Angela?
Dal mondo.
Del mondo, regno mondiale, perché Daniele profetizzava nel 555 a.C. e c'era il regno mondiale, si chiamava regno di Persia, sta parlando del regno, il regno mondiale.
Sì.
Davanti a lui, verso 22, le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte, come pure il capo di un'alleanza. L'alleanza sono i 7 anni, d'accordo? Mm-hmm. Qui comincia l'Anticristo. Allora, le forze straripanti, davanti a lui, le straripanti forze saranno spazzate via, capito? Cioè, questo qui si troverà davanti a straripanti forze e le spazzerà via.
E chi sono queste forze?
Queste qui, secondo me, è l'America.
Ah.
È straripante l'America, lei
okay,
sai,
sì.
Qui non cade foglia che l'America non voglia, invece l'America si prenderà il bastone sulla testa e sarà un bastone atomico, vedrai, perché è così, America, l'Apocalisse 17, Babilonia la prostituta, va bene. Che l'America dice non ho bisogno di Dio, c'ho le flotte, c'ho i marines, c'ho le portaerei, c'ho i missili atomici, che me ne faccio di Dio? Dio... Togliete i 10 comandamenti, togliete Dio da tutte le parti. Noi abbiamo le bombe atomiche, abbiamo le armi, siamo i primi nel mondo, e in più abbiamo anche la Coca-Cola in cima, quindi chi ci può battere? E ti batte Dio. Adesso vedrai, l'America innanzitutto è un disastro completo. Sta crollando da tutte le parti. Quindi, torniamo al punto qua. Qui cosa dici qua? Cerchiamo di interpretare, ok? Dice che appena sorge l'Anticristo, si parla di un'alleanza, si parla, quindi ecco appunto, sorge e fa il patto di 7 anni, dove lo dice? Daniele 9?
27,
fa il patto di 7 anni. Quindi, secondo me, siamo super vicinissimi, anche perché il mondo non può andare avanti così. E siamo in mano a un branco di pazzi, va bene? Allora, io credo che siamo vicinissimi al patto di 7 anni, in questo caso... Siamo vicini a una serie di guerre che seguiranno il patto, infatti sono 5 guerre elencate, che vi è interessato, Daniele 11 dal 21 al 45, ci sono 5 guerre, tutte dall'Anticristo, va bene? E lui vince alla fine, lui le vince tutte meno una, però alla fine vince lui. Allora, quindi la prima guerra, come abbiamo detto, viene subito la firma del patto, firma il patto 7 anni e dico pace, pace, no, improvvisamente una grande guerra. Primo e Tessalonicesi 5:3. Ora, perché tutto questo è importante? Beh, è importante perché questo darebbe tempo ai fratelli che vogliono uscire dall'Europa. Quindi è importante sapere che vengono le guerre. Perché sapendo che vengono le guerre, i fratelli che vogliono uscire dall'Europa sanno che hanno poco tempo, pochissimo tempo. Quindi è importante sapere che vengono le guerre, capito? Così vi preparate. I fratelli che stanno cercando di vendersi e vendersi qui, a vendersi là per arrivare, andare nel terzo mondo e vivere come pascià, invece si devono solo cercare di prendere soldi dei biglietti e 4 lire per andare avanti 3-4 mesi quando sbarcano nel vostro luogo vi siete scelti, capito? È così, e il resto la casa in campagna, la casa al mare, la date in mano un'agenzia immobiliare, un notaio, se la vendono loro, la vendono loro e lo mettono i soldi nella vostra banca. Partite, l'ho detto tante volte. Chi non può partire, oggi abbiamo buone notizie anche per i fratelli che non possono partire. Abbiamo pregato e abbiamo dei suggerimenti per chi non può partire. Importanti. Allora, cioè, ci sono delle cose che ora i fratelli in Europa contano e prendono per scontato. Cioè, come incassare soldi, prenotare i biglietti aerei, viaggiare in aereo a poco prezzo. Tutto è facile, no? C'è quattro soldi, vai, e invece non sarà così. Alcune di queste cose potrebbero non essere più altrettanto facili. Cioè, come succede sempre in tutti i casi di emergenze mondiali. Perché? Perché il prezzo del petrolio va alle stelle, viene razionato la benzina, e lo stesso per altre cose di prima necessità, come cibo. Negli Stati Uniti ci sono delle persone, dei cristiani, che stanno cercando di immagazzinare centinaia di chili di questo, di quello, di quell'altro, si sono presentati al supermercato, e detto, io questa settimana, e si sono presi, per esempio, 200 litri d'olio. Se andate alla cassa a pagare, fa lei, non può poi comprare 200 litri d'olio. Perché? E no, perché adesso è tutto computerizzato. Dice, lei può comprare solo l'olio che il computer ci mostra che lei ha comprato fino adesso, di settimane e settimane, di mesi e mesi, in media. Quindi loro guardano, lei ha comprato tot litri d'olio, 5 litri d'olio al mese, e lei può prendere 3 litri, 4 litri, qualcosa.
Hanno registrato quanto olio usi e non ti permettono di comprare più.
Capito? Abbiamo fatto una ricerca su internet, in America si lamentano che non possono più ammassare riserve perché i supermercati non gliele vendono.
Sì. Sì, sì.
Innanzitutto perché c'è carestia nel mondo, c'è carestia. Poi ci sono questi prodotti modificati che si chiamano semi-suicidi. Li seminano una volta e poi muoiono, deve tornare di nuovo alla multinazionale e comprare di nuovo. Quindi il diavolo ha interrotto il ciclo perfetto che ogni frutto, ogni albero, ogni cereale rigenera. Adesso il diavolo con le multinazionali sataniche ha creato dei semi che muoiono. E adesso vedi, ma compri l'arancia e non c'è il seme, perché gli sciocchi secolari, che tanto lo dicono, Gesù non gli serve, la verità non gli serve, gli basta Renzi e la Merkel, capisci? Loro non capiscono che permettendo alle multinazionali che vengono qua a vendere prodotti modificati, stanno mettendo la testa nel cappio, nel nodo scorsoio, e sono saliti sullo sgabello. E quando l'Anticristo deciderà di andare a pedata lo sgabello, penzoleranno attaccati al collo, e se vorranno seminare devono andare a comprarlo. Un dettaglio, ci vorrà la macchia della bestia tra poco. Quindi questo è quello che sta avvenendo. Quindi sta avvenendo una grande carestia. Grande carestia, perché infatti io ho degli articoli di giornali, ci sono centinaia, attenzione, articoli di giornali che parlano di centinaia di suicidi in India perché si sono messi nelle mani della multinazionale. È arrivato alla fine dell'anno, c'è stato una tempesta, eccetera, gli ha rovinato raccolto, non hanno guadagnato niente, non hanno potuto comprare i semi, si sono suicidati. Centinaia di contadini in India. Basta che cerchi in internet. Suicidi in India per... mancanza di raccolti, eccetera. D'accordo?
Sì.
Allora, torniamo a noi.
Grazie,
cerchiamo,
signore,
di, per cortesia, a spalancare gli occhi e capire le notizie, va bene?
Sì.
Allora, in altre parole, chi può comprare un biglietto lo compri adesso. Almeno prenotatelo, che quando il biglietto costerà 2, 3, 4, 5 volte il prezzo che costa adesso, cioè ci vorrà 10.000 euro comprare un biglietto che adesso ti costa 1.000 euro. Dei fratelli sono arrivati qua con 400 euro di biglietto.
Sì.
Informate, andate nelle agenzie di viaggio, fate amicizia, offrite un caffè alla signorina lì che vende il biglietto, offritegli un cappuccino con le brioche. Signorina, mi telefona quando arrivano, mi dice quando ci sono biglietti a poco prezzo, guardi, gli pagherò il disturbo e qui ci sono 50 euro per lei, va bene, fate qualcosa. Oh, gloria al Signore. E voglio parlare dei fratelli che non possono partire.
Sì, dicevi che hai buone notizie per loro.
Gloria al Signore, grazie Signore Gesù. Allora, forse volete prendere appunti, questo riguarda i fratelli che non possono partire, è un po' come una rivelazione, diciamo. Fino adesso abbiamo solo spinto i fratelli che partissero. Mm-hmm. Adesso è cambiato, Angie, spingiamo che rimangano. Angie.
No, no, è meglio che partano. Quelli che possono, meglio andare fuori d'Italia, fuori dall'Europa.
Quindi non è che devono fraintenderci, adesso fratello Giuseppe ha cambiato le profezie, no?
No, ma purtroppo ci sono molti che scrivono che io non posso partire, perché mio marito non è d'accordo, non ho soldi, devo rimanere qui.
Sai, questo messaggio, sai come mi ha mandato, come mi è venuto? E mi è apparsa davanti agli occhi una cara sorella, una dolcissima sorella di una certa età, mm-hmm. Va bene, e che la amiamo molto, tu sai di chi sto parlando?
E mi hai detto ieri sera, sì.
Questa sorella che amiamo molto, e ci aspettavamo che arrivasse, poi ci ha scritto, sai, io proprio non ho soldi.
Sì.
Il mio compagno non è esattamente sulla mia lingua, le linee d'onda. Mm-hmm. E credo che io non potrò partire. E allora mi piangeva il cuore, questa sorella. Aspetta, non la possiamo abbracciare, non la possiamo vedere. È una sorella vera.
Sì.
E mi sono messa a pregare e Gesù mi ha dato questo messaggio. Credo che venga il Signore, per almeno io lo credo. Per i fratelli che non possono partire. Da non fraintendermi pensando che io vi dico di non partire. Dovete partire, assolutamente.
Sì, sì, sì.
Però se quelli che non possono, e tanti non potranno. Se non altro fratelli che, i fratelli dell'ultimo momento, fratelli che non ci conoscono, fratelli imbacuccati in queste chiese a mezze morte, che i pastori gli dicono che se noi siamo cattivi, Radio Blast sono matti, questo, quello, sento, bontà loro. E loro non ci seguono. E quindi ci sono fratelli che arriveranno all'ultimo momento e dice cosa faccio? Non se l'avessi saputo prima. Fratelli che stanno comprando un mutuo, stanno comprandosi una casa col mutuo. Ho detto, ascoltate il vostro messaggio, ci siamo fermati appena in tempo, prima di inguaiarci per un mutuo lunghissimo. Mm. E adesso non li abbiamo più comprati, ci hanno ringraziato. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sì.
Ho risparmiato un sacco di soldi. Gloria a Dio. Allora, si tratta di questo. Il Signore ci ha mostrato che dobbiamo abbandonare l'Europa, questo abbiamo già detto, che è come un Titanic condannato, e chi può farlo, salti fuori e parte dall'Europa. Però non tutti potranno farlo, vero?
No.
E quindi i fratelli che non possono saltare fuori dal Titanic devono organizzarsi, preferibilmente in paesini di luoghi montagnosi, come abbiamo già detto. I luoghi peggiori saranno le città, e quindi dovete separarvi dalle città al più presto. Rimarrete imbottigliati insieme, come i topolini nella gabbia sarete. Mm-hmm. Allora, la domanda che sorge è, i fratelli che non possono uscire, loro cosa fanno? Io personalmente vorrei proporre il seguente idea, suggerimento ai fratelli e membri della nostra chiesa. Quello che sento è di dobbiamo aiutare i fratelli che non possono uscire a organizzarsi lì in Europa dove si trovano. E come? Esattamente. E questi sono i suggerimenti. Quelli di voi che vorrebbero uscire dall'Europa, ma non possono, fateci sapere a chi di voi, che non potete uscire, vi piacerebbe che vi mettiamo in contatto con altri fratelli e sorelle che sono nella vostra condizione, per eventualmente organizzarvi e vivere vicini. Mm-hmm. Vabbè, non si tratta di fare comunità, non tentateci neanche, perché dopo qualche settimana, qualche mese, litigate, vi separate, avete sprecato tutti i soldi. Non tentateci, va bene? Ma vivere vicino, ognuno indipendentemente. Un po' come i fratelli che vengono qui.
Allora, fare una comunità ma non vivere insieme.
Non vivere
insieme. Vivere separati, ma possono incontrarsi quando vogliono e possono appoggiarsi uno sull'altro perché sono nella stessa zona.
Sì, non appoggiarsi uno sull'altro, ma cooperare in modo indipendente. Quindi aiutarsi a vicenda.
Mm-hmm. Okay.
Va bene? Quello che serve di fratelli, ci servono dei fratelli che possono dare indirizzi di luoghi, di paesini sulla montagna, sui monti, dove possono invitare fratelli e sorelle in cerca di rifugio.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Un paesino. Non si tratta, per cortesia, non scriveteci, posso andare in una caverna. No. non potete andare a una caverna.
No, ancora no.
Non è per cortesia.
Ancora no.
Smettete di scherzare. Ok, trovate dei paesini. E poi anche il paesino è buono perché arriveranno, ci sarà anche il problema dei criminali. Non volete una casa isolata, comprate. Volete stare in un paesino dove, in un paesino c'è quel senso di coalizzazione che, sai, ci si aiuta a vicenda, uno cura la casa dell'altro, no? E tenete buoni rapporti con i vicini, okay? E non andate in un paesino e cominciate a evangelizzare tutti, non lo fate, perché tra 10 pecore ci sarà un Giuda che poi vi dà l'inferno. Quindi tenete la bocca chiusa, sì, siete credenti, è logico, ma nel paesino andate a evangelizzare come le lumache, il contrario di quello che vi diciamo, per motivi di sicurezza. Stamattina ascoltavo il Vangelo di Matteo, Gesù diceva, così mi pare Matteo capitolo 8, ha curato un lebbroso e gli ha detto: vai, non lo dire a nessuno, silenzio, vai dal prete, dal sacerdote, fa testimonianza, ma non dire a nessuno. Quindi Gesù diceva alla gente: state zitto, non parlate dei miracoli che faccio, c'è il momento anche di quello, d'accordo?
Sì.
Quindi quello che ci serve è di fratelli che danno questi indirizzi, d'accordo? Trova i fratelli che hanno un paesino sui monti, dove stanno, che l'hanno trovato. Tra l'altro ci sono anche, abbiamo scoperto, ci sono delle zone sui monti in Italia dove regalano le case, va bene? O le danno con un affitto di un euro. Cioè sono paesini sui monti che tutti sono andati nelle città a lavorare e hanno abbandonato tutto.
Sì.
E la regione, di quella regione lì specifica, ci sono tante regioni così, e non vogliono che il paesino muoia e vogliono gente che li vada ad abitare gratis o magari pagando un euro al mese.
Sì.
Quindi i fratelli che hanno di questi indirizzi, che case gratis, per cortesia mandateceli, così che possiamo passarlo a fratelli che cercano. E questi paesini sono piccoli paradisi, perché sulle montagne non manca mai l'acqua, o c'è il pozzo, o c'è un ruscello, si sopravvive, va bene? E li posso cominciare a coltivare patate, avere conigli, sai, si moltiplicano come conigli, mangiate conigli, allevate conigli, galline, polli, va bene? Poi ci si aiuta, un fratello c'ha polli e uova, l'altro fratello c'ha conigli, quell'altro fratello c'ha frumento, e potete barattare le cose, questo è buono. Non fate comunità, assolutamente non mettete soldi in comune, ok? Assolutamente, attirate i fratelli a mezzo cuore, i fratelli che si approfittano, va bene?
Allora, la cosa nuova allora che abbiamo per i fratelli e che annunciamo adesso è che quelli che vogliono mettersi in contatto tra di loro ci scrivono e noi possiamo vedere chi più o meno sono nella stessa situazione, che possono aiutarsi. Però l'aiuto che suggeriamo a tutti non è di mettersi insieme in comunità, perché è proprio per questo motivo che abbiamo smesso di mettere fratelli insieme, perché sono sorti liti, problemi, che poi niente è andato bene e abbiamo smesso di formare delle comunità tra di voi.
Abbiamo perso dei fratelli, così, fratelli che sono usciti e non sono più in contatto con noi. Abbiamo perso dei fratelli, hanno tentato di fare cose senza consiglio e siano non li ha benedetti.
Sì, ma anche perché tra di loro sono sorti liti e problemi,
esatto.
E quindi noi eravamo in mezzo.
Non tentate di fare comunità, è come dire non andare a guidare l'aereo se non hai mai provato. Voi non sapete cosa fate. Ci sarà il Giuda, ci sarà l'Anania e Saffira, ci sarà il mezzo cuore, ci sarà quello che per 6 mesi gli date soldi e poi alla fine si rivela un mezzo cuore. Cioè, non tentate. Però aiutarsi per esempio quello che ha coniglio, aiutare il fratello che ha i polli, ricevi il pollo, gli dai il coniglio. Quindi, praticamente tra fratelli che ci si aiuta a vicenda, non uno sempre riceve e l'altro sempre dà. Questo no, non lo fate. Sono contro i mendicanti? No, aiutate i mendicanti, aiutate per cortesia, ma non nel paesino dove vi siete rifugiati. Che il mendicante nel paesino che te ogni giorno, cioè fratello cristiano, che puoi sempre mendicare, e che dopo che te, dopo un mese o 2 mesi che gli dai, dice, no, ti smetti di dargli, dire: oh, perché ti sei raffreddato? Non ci ami più? Noi siamo fratelli, sai, la Bibbia dice che devi aiutarci. Cioè, per cortesia, mandateli a lavorare. Adesso parleremo anche di quello.
Sì.
Quindi il Signore ci ha mostrato anche un'altra cosa: il nemico cercherà di sabotare il progetto. Ok? Quindi attenzione, non è solo rose e fiori. Invierà fratelli in mezzo cuore per approfittarsi del buon animo e generosità dei fratelli, del loro denaro e della loro casa. Quindi ascoltate noi che ci siamo passati, e quindi un saggio impara dai propri errori e uno più saggio impara dagli
errori degli altri.
E poi c'è ancora uno più saggio ancora, chi è quello?
Quello che impara dalla parola?
Quello che impara direttamente dalla parola. Quindi sono tre livelli.
Okay.
C'è lo scioccherello che impara dagli errori, e noi siamo stati scioccherelli diverse volte. E quello che impara dagli altri, quello è in gamba, e poi c'è quello che impara direttamente dalla parola con profezia, e questo è un dono. Allora, noi abbiamo pregato su questo, va bene? E sentiamo che il Signore vuole che usiamo delle precauzioni, cioè un minimo di regole per questo progetto. Servono delle regole. Dio ha messo delle regole, infatti ci sono 10 comandamenti, cosa fare, cosa non fare. Dio c'ha regole, che non è un caotico, un caos, ognuno fa quello che gli pare. No, non è così. Infatti, se queste regole non verranno seguite, e per questo motivo viene permesso al diavolo oppure a persone egoiste di infiltrarsi, il progetto sarà abbandonato. Quindi voi costruirete, organizzerete una zona rifugio, e dopo un anno di sacrifici e di spese dovrete spostarvi, perché c'è una capra, c'è un Anania e Saffira, e magari c'è anche un Giuda. Dovete usare saggezza. Vi avverto, se non ascoltate, io vi avvisate.
Sì.
Allora, queste sono delle piccole regole che dovrebbero proteggervi, che quando iniziate un'opera la porterete a compimento. Proteggervi che non mettete tutto il cuore 6 mesi, un anno, e avete sprecato solo soldi, tempo, e i fratelli che avete aiutato sono i nemici. Perché aiutate, poi non aiutate più, dico non mi aiuti più, non mi ami più, odio. Invece ognuno a casa sua, e incontrarsi solo per aiutarsi a vicenda, e uno che mendicando l'aiuto da un'altra parte. D'accordo? Noi qui abbiamo una casa. Abbiamo una casa e ci piace la privacy, ci piace essere privati. Non vogliamo gente che viene a bussare alla porta tutti i giorni a darci problemi,
sì,
compreso qualche posseduto. D'accordo? I mendicanti li aiutiamo, sì, ma dall'altra parte.
Andiamo noi da loro a aiutarli, e poi quando torniamo a casa nostra loro non sanno dove venire a disturbarci.
Esatto.
Andiamo noi quando possiamo, quando abbiamo la possibilità di aiutare materialmente, e li cerchiamo noi, ma non vengono loro da noi.
Esatto.
Perché sarebbe una cosa giornaliera se vengono da noi.
Noi andiamo noi a regalare il cibo, a regalare il vestiario, eccetera. Andiamo noi, però non vengono loro a bussare alla porta,
no,
perché arriverà la persona sbagliata e poi viene tutti i giorni.
Sì.
Sai quei mendicanti che lo fanno di professione, che a tutti i costi...
Poi, sì, questo lo abbiamo imparato proprio dai sbagli, perché ci sono stati mendicanti che bussano alle porte, li abbiamo aiutati, e poi tornano il prossimo giorno, e anche il prossimo, tutti i giorni.
Il problema sono i mendicanti, sono i fratelli.
Sì, adesso parlando dei mendicanti, abbiamo imparato che è sbagliato fare così.
Esatto, cioè fratelli che di professione fanno i mendicanti, è sbagliato, perché Salmo 37:25 dice non ho visto mai il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare il pane. Un fratello mendicante, c'è qualcosa che non va con lui. Ora capisco un fratello paralitico che non può muovere, ok, quello si porta a casa di cura e i medici si prenderanno cura, ma la Bibbia è contraria all'accattonaggio. Infatti nel Vecchio Testamento era proibito, dice non ci saranno, proibito nel senso non proibito che, ma nel senso che non ce n'erano mendicanti.
Sì, sì,
va bene, dice nel Israele, la terra che Dio ti darà, non ci saranno poveri. E fin quando erano la volontà di Dio, ai giorni di Salomone e di Davide, non c'erano. Non c'era accattonaggio. Va bene. O lavoravano o li si aiutava, punto. Oggi invece, specialmente in Italia e in Europa, mamma mia ragazzi, è terribile, ti dico, proprio accattonaggio orribile. Poi ci sono persone che lo fanno di professione. Qui in Sud America non esiste questo. Qui in 2 anni ci sono state forse 2 persone che mi hanno chiesto l'elemosina qui, negli ultimi 2 anni. E negli ultimi 4 anni forse 5 persone. Va bene, quindi sì, aiutare, certo, però quando Dio guida, non quando loro guidano. Quindi questa è la prima regola, di non avere niente a che fare con persone, la prima regola, numero 1, scrivete, non avere niente a che fare, il rifugio, la zona del rifugio, non niente a che fare con persone che chiedono soldi o chiedono prestiti, altrimenti attirerete le persone sbagliate. Quindi i fratelli che vogliono partecipare non devono né chiedere soldi né dare soldi. Non solo non chiedere, neanche darli. Uno dice, oh, sta morendo mio padre, chiamiamo l'ospedale. o io no, ti posso aiutare a trovare un lavoro casomai, va bene? Sì, seconda sì, regola, sì. Non si deve né chiedere né dare alloggio, neanche per una notte, no, troppo facile, niente, va bene? Le persone sbagliate saranno prontissime a dormire a casa tua, ma poi non sarà altrettanto facile incoraggiarle ad andarsene. Comincia una notte, poi sì, due, poi sì, tre, sì, sì. Poi dopo mezzo torna di nuovo, no,
sì, niente. Sì.
Ripeto, chi è senza casa le dovete aiutare da un'altra parte, non nel paesino dove siete rifugiati. Poi terzo passo, terza regola, non cercate di organizzare, come vi ho detto prima, la comunità. Non mettete denaro assolutamente o materiale in comune. Una comunità non può cominciare in questo modo, ma bisogna avere prima aver lavorato insieme anche per anni. E anche allora può non funzionare. Vedi Genesi capitolo 13, c'era Abramo e Lot in comune e non ha funzionato.
È vero, sì.
Si sono messi a litigare e Abramo gli ha detto, senti, vai a sinistra, vado a destra, vai a destra, io vado a sinistra, addio. E il piccolo egoista, viziato Lot, si è scelto l'erba più verde in una zona, dice che si è scelta la zona migliore, Abramo dice, vai pure, quella zona migliore era Sodoma.
Sì, sì.
Va bene, quindi no.
Sì, per vivere insieme in una comunità ci vuole tempo per imparare la sottomissione e l'umiltà. E non è così facile.
Ma guarda, anche coppie sposate divorziano per problemi finanziari. Sposati sì, sì, con sì, figli sì. Hanno litigato per i soldi. Figurati, tu ti metti a fare una comunità. La comunità la puoi fare solo quando c'è un forte leader, una grande leadership. Per esempio, la mia funzione, perché io vi ho evangelizzati,
sì.
Guidate, alcuni di voi guidate alla salvezza, gli altri vi ho addestrati a servire il Signore. Mi rispettate, mi credete, sapete che sono di Dio, ma... C'è gente che dopo anni ancora non mi conosce, voi invece mi avete conosciuto e siete rimaste. Questo è un modo di fare la comunità.
Amen.
Mi chiamate papà, in certo senso lo sono, perché io ho guidato diversi di voi al Signore,
sì, sì,
sono
sì.
Padre spirituale.
Tutti di noi hai guidato. Tutti di noi hai guidato al Signore.
Ecco, questa è una comunità. Però vi assicuro, non cercate di... perché vedi uno che costruisce un computer, lo posso fare anch'io. Vedi uno che guida l'aereo, lo posso guidare anch'io. No, non puoi guidare l'aereo.
Sì.
Se non l'hai guidato prima. Allora, quindi in questo progetto di cui vi stiamo parlando, subentreranno anche persone, e qui andiamo a Seconda Tessalonicesi capitolo 3. Quindi in questo progetto entreranno persone che noi non conosciamo bene. Va bene. Alcuni sì, conosciamo perché ci conosciamo via email, alcuni sono venuti qui, altri è meglio che fossero venuti e ancora li conosciamo ancora meglio come se non fossero venuti, come se fossero venuti, perché il Signore ci ha rivelato che sono fratelli buoni, veri,
sì,
però
sì.
Non sono tutti così, capito? Con alcuni siamo ancora a livello email, però un po' freddini, non hanno ancora aperto il cuore, non possiamo garantire per tutti, certamente no. Quindi poiché in progetto di rifugio nei paesini, eccetera, subentreranno, dicevo, persone che non conosciamo bene, dovete seguire la seguente scrittura, è quella che dovete seguire, va bene? Seconda Tessalonicesi 3, va dal 10 al 14.
Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non obbedisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, finché si vergogni.
Va bene, ti sai che il diavolo fa vergognare a voi perché voi non date soldi al povero. E no, è il contrario.
Sì.
Il povero potete dare la monetina, eccetera, la piccola offerta, il mezzo chilo di pane, d'accordo. Ma non il cliente. Non il fratello col sorriso, abbraccia, alleluia, che ogni giorno devi nutrirlo. Mandalo a lavorare quel fratello. Lo dici qui chiaramente.
Sì, sì, sì.
Com'è che dice? Mangiare il proprio pane, dice, lavorando, lo ripeto, Seconda Tessalonicesi 3, dal 10 al 14. Va bene, quindi non è sempre dai ti sarà dato. E calma, dai ti sarà dato, devi interpretarlo.
Amen.
Dai a uno che, non è che dice, casa mia c'ho un buco di topi nel solaio e gli butto i soldi dentro, i topi che mi danno indietro, non mi danno niente. Devo dare dove porta frutto, no?
Sì.
Se tu butti semi in una tana di topi, cosa ti ridanno? Escono fuori malattie. Va bene? Se semi invece di semi in un terreno buono, ti produce il 30, il 60, il 100.
Amen.
Quindi, va bene? Quindi il Signore non dà a chi ha bisogno, ha detto tante volte. Il Signore non dà ai poveri, non dà a chi ha bisogno, dà a chi merita. Il mondo è pieno di miliardi di gente poveri, malfamati. E Dio non gli dà niente. Perché? Gli dà l'aria, l'acqua da bere. Perché? Perché non hanno fede. Perché se il Signore sfamasse tutti i poveri del mondo, l'indomani cosa succederebbe, Angelo, dopo che ieri hanno mangiato?
L'indomani hanno fame di nuovo.
Hanno fame di nuovo. E cosa continua a dare il pesce a un lazzarone? A lazzarone non gli dai un pesce, gli dai una canna da pesca, casomai.
Sì.
Gli insegna a pescare. Quindi così c'è Paolo qui, dice che dice chi non vuole lavorare non deve mangiare. Come va questo con l'aiutare il prossimo? Va così. Questo prossimo non ha bisogno di... ha bisogno invece di imparare. Molto chiaro. Quindi tra fratelli veri ci si aiuta a vicenda. Chi sono i fratelli veri? Non solo io, tu mi dai, io prendo solo. I fratelli veri sono quelli che si aiutano a vicenda. Aiuti il fratello 1, 2, poi dice fratello, ciao, vai a lavorare e aiutiamoci entrambi. Non è come il regno del diavolo, assistenzialismo, il paralitico che gioca al golf, il cieco che guida la macchina, assistenzialismo. Per sempre, gli offre il lavoro, non mi piace il lavoro e preferisco lavorare, preferisco l'assistenza dallo Stato. Questo nella Bibbia non c'era. Tu ti trovi un lavoro, fratello, vai a contare gli uccelli sugli alberi, vai a pulire i vetri nei negozi. Qui dove noi abitiamo vicino a una città, c'è un semaforo, Angela. Questo semaforo e ci sono due o tre mendicanti intelligentissimi. Cosa fanno?
stanno
sistemando la strada.
Stanno riparando, sì.
Sì, c'è un mendicante lì con un martello che ripara la strada.
Sì, sì, sì.
Un altro con una scopa che ramazza e pulisce la strada. E poi con la scopa in mano si avvicina alla macchina e ti dice, bravo, stanno lavorando.
Stanno lavorando.
Che intelligente. Poi naturalmente sta sempre riparando lo stesso buco. Cioè, sì, lo riparano di giorno, lo sfondano di notte, come un buco di Penelope. Noi siamo sempre a scherzare, ma noi gli diamo l'offerta sempre perché sono simpatici.
Sì,
e poi c'è quello che ti lavi i vetri. Poi, qui in Sud America si usa il semaforo, arrivano le ragazzine, i ragazzini davanti lì e ti fanno giochi di prestigio, buttano le palle per aria, fanno giochetti per 10 secondi. Sì, poi vengono e prendono l'offerta con tanto amore.
Sì, o nei parcheggi lavano la macchina.
Con tanto amore. Sempre dare un'offerta a uno così gli do una buona offerta. Va bene?
Sì, perché fa qualcosa.
E va bene, gli do una buona offerta così, che qui una buona offerta sarebbero, cos'è, 200 pesos.
Sì, quella è buona, sì.
100 pesos. 100 pesos quanto è in euro?
Sono 30 centesimi.
20-30 centesimi.
Sì, sì.
Qui l'offerta è così. Noi ci sempre, così vanno i soldi. Qua.
Sì, sì.
Un'offerta buona è 20 centesimi di euro, 100 pesos, che pesa 700. E un'offerta abbondante è 200 pesos, quindi sono 35-40 centesimi. Così vanno le cose qua. Però qui mendicante, come in Europa, non c'è. Qui la gente si vergogna a mendicare. Qui c'hanno dignità. Va bene, allora, quindi andiamo avanti così. Quindi se qualcuno ha bisogno di aiuto, e costantemente aiutiamolo, ma incoraggiandolo ad andare a lavorare, come è scritto, mangiare il proprio pane lavorando. Quarto punto, quarta regola che ho messo qui. Volete ascoltare il quarto passo?
Sì, certo.
È essenziale che chi vuole partecipare a questo progetto, sì, progetto rifugio, paesine, sui monti, sia in grado almeno di organizzarsi da solo, se no, quindi deve finanziarsi il proprio viaggio. Non è che dice pagami che vengo a rifugiarmi con te. No, caro, tu vai a vendere cerotti per le strade. Ok, vai a vendere. C'era questo nero, un nero di mezzo africano, insomma, in Perù. E questo guadagnava un sacco di soldi, guadagnava 50-100. Soles al giorno, è tantissimo in Perù. E sai cosa faceva? Vendeva gomme da masticare per le strade. come la pesca per le strade, e guadagnava di più che uno che lavorava in un negozio. Va bene? Quindi chi cerca trova, d'accordo?
Sì, va bene, va bene.
Quindi ragazzi, chi vuole partecipare a questo progetto deve pagarsi il viaggio di, i viaggi, deve pagarsi la casa che affitterà, la terra che affitterà, i mobili, il proprio cibo, deve essere autosufficiente.
Sì.
Come facciamo con i fratelli che vengono qui?
Sì, sì,
va
sì.
Bene, perché molti, cioè, alcuni ci hanno chiesto, possiamo venire, entrare a casa vostra, vogliamo
vivere,
cucinare?
Sì.
No, dice, non c'è bisogno che cucinate. Io, no, io mi offro di lavare i piatti. No, non abbiamo lavapiatti, qui facciamo a turno. Ok, lavare i piatti non è sotto neanche la dignità del signor fratello Giuseppe. Qui tutti pronti a lavare i piatti, pulire i gabinetti, qui non ci sono servi. Siamo tutti uguali, va bene?
Amen.
Ok. Quindi i fratelli che vengono in questa zona devono essere autosufficienti, non devono venire qua a lavare i nostri piatti, li laviamo da soli. Mostrateci sì. La vostra fede. Se non è la fede di venire qua in Sud America, se vuoi venire qua o a Polo Nord, dove vuoi andare, se non c'è la fede di pagare l'aereo, di affittarti una casa, trovate un lavoro, per cortesia rimani dove sei, non venire qua a far affondare la barca. E voi dovete fare lo stesso in questi centri di rifugio, questi paesini di rifugio. Un fratello che dice, non lo so, per cortesia, dati da fare, va bene?
Amen.
Quindi l'idea non è di ammucchiarsi in modo confusionario in un paesino, trasformando il paesino o il luogo dove siete in un luogo dove sono persone senza le basiche necessità come alloggio, cibo, eccetera. Per cortesia, non sapete come quelle, poi se vanno gli zingari, sbarcano in un paesino, si alloggia sotto un ponte, e non ci sono gabinetti, devi stare attento dove cammini, e poi capisci?
Sì, sì, sì.
Cioè, non vogliamo una cosa così. Niente contro gli zingari, però gli zingari sono un brutto esempio. Io ho conosciuto zingari in gamba, zingari cristiani che non vanno in giro a si guadagnavano il pane, lavoravano.
Sì, sì,
vero
sì.
O no?
Sì,
anzi, abbiamo evangelizzato in Romania chiese di zingari,
tante,
giusto?
Sì.
È vero
sì,
o no?
Sì, sì.
Hanno ammazzato un maiale, l'hanno arrostito, hanno fatto un pranzo anche, ti ricordi?
Sì.
C'è sto fratello di 200 kg pesava, tuo fratello 150 come minimo, che lavorava in Spagna con la moglie, meglio la moglie lavorava, e tornava in Romania con 4 soldi. E lui ha offerto alla chiesa un maiale, l'hanno arrostito. Quando sono tornato a predicare in quella chiesa la seconda volta, ci siamo fatti un banchetto con questo maiale. Meno male che non siamo avventisti, ragazzi, possiamo mangiare il maiale. Beh, il maiale non è una carne, non è una carne proibita nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento però si può mangiare, però cercate di cucinarla bene, d'accordo? Quindi il punto è, non ammucchiate, non rovinate un rifugio invitando la gente che se la deve dimenticare tutti i giorni, va bene? Leggiamo Atti 18:3, cosa dice?
Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti, di mestiere erano fabbricanti di tende.
Questi erano Aquila e Priscilla, Paolo si unì a loro e si mise a lavorare. Non disse, io sono apostolo, io vivo di elemosine, io passo il cappello. No, caro. Niente, lui si è messo a lavorare. Infatti, io sì passo il cappello, ma prima di passarlo lavoro.
Uh-huh.
Lavoro anche delle ore. E poi magari decido di non passarlo neanche. Perché a volte quando stai pionierizzando un nuovo gruppo delle pecore non chiedi niente, dai. Quante volte andiamo a evangelizzare invece di chiedere il passare il cappello, portiamo.
Sì, sì.
Portiamo una Coca-Cola, portiamo del cibo, portiamo un pezzo di pane, portiamo un po' l'arrosto. Perché quando pionierizzi un lavoro missionario non vai a passare il cappello, vai a dare. Dai nello spirito e dai anche materialmente, e dicono: caspita, questo qui è veramente da Dio.
Sì,
quindi
sì.
Ricordatevi di questo.
Sì, ma a parte il fatto che passiamo il cappello, sempre abbiamo fatto, anche qui in Sud America e anche in Europa, abbiamo fatto progetti per generare finanze localmente, perché è importante che anche localmente puoi generare delle finanze per sopravvivere, così non dipendi solo dal passare il cappello. E anche adesso lo facciamo. Qui localmente generiamo le finanze che è possibile,
sì.
Ma sempre cerchiamo di mettere l'evangelizzazione dentro questi progetti.
Sì, noi però il missionario deve imparare l'umiltà di passare il cappello, che è una cosa umiliante, è più facile dare una moneta che chiederla, no? Ti parlo, guarda, per esperienza,
uh-huh.
E voi tutti lo sapete, infatti quando all'inizio vengono i fratelli che devono imparare a passare il cappello, alcuni non volevano farlo, Okay? Una di queste, Deborah, mia moglie, dice: ma come faccio a passare il cappello? Passare il cappello non è un cappello materiale, no. È come dire un aiuto per la missione.
Sì,
come, come tu, Angela, tu
chiedere aiuti,
ogni programma dice chi vuole aiutare, chi vuole aiutare, ma c'è un click. Donate sul, e chi non vuole aiutare vi vogliamo bene lo stesso, è tutto gratis. Chi aiuta, Dio vi benedica, però. Bene, quindi infatti quando a volte non è che i soldi bastano sempre, quindi ad essere onesti, infatti mia moglie si metteva sulla macchina a vendere formaggio, vero o no?
Sì.
Adesso facciamo di meno, abbiamo avuto problemi anche a fare formaggio, ma facciamo di meno. Ma mia moglie, quando volentieri, si mette in macchina e vende uova, anche uova vende, anche latte vende. Mia moglie è lattaia, ovicola, pescivendola, no? Perché non siamo ancora riusciti a fare una laguna qui con l'acqua per i pesci. Se qualche fratello c'ha qualche idea, vorremmo, stavo parlando con Giorgio, infatti, di fare una. E fare una laguna, infatti qui abbiamo già una laguna qui a casa nostra,
sì, vuota. La laguna,
vuota, è vuota, però poi apriamo la chiusa e l'acqua entra, no? Quando il vicino irriga, c'è una chiusa, hai visto che c'è una chiusa?
Sì.
Se non lo sai te lo dico io, c'è una chiusa lì, se la cinesca la alzi e l'acqua entra. Sai che c'è il canale, l'hai visto che c'è il canale con l'acqua che
sì,
passa?
Sì, sì, sì.
Oh, non ti sento.
Sì!
Grazie. Apri la chiusa e qui possiamo riempire la laguna, però quello che vorremmo fare è mettere dei pesci da coltivazione, da allevamento, in maniera che possiamo allevare i pesci qui e sfamarci con quello. Se qualche fratello in Italia sa come fare questo, come si fa? Si va da qualche parte, si prende dei pesci, poi si moltiplicano, come? Che pesci bisogna prendere? Non lo so. Fateci sapere, questa è una buona idea anche per i fratelli che andranno nei paesini a rifugiarsi lì, fare una laguna con dei pesci. Io mi ricordo, c'era a Milano, andavamo sempre di qua di là a evangelizzare, e c'era un ristorante a Milano che ci offriva da mangiare gratis, perché erano innamorati del nostro evangelizzazione. E questa aveva una vasca di pesci, proprio all'entrata del ristorante, che i clienti gli dicevano al cameriere, questo pesce.
Ah, scegli
il pesce
che vuoi mangiare.
Prendeva il pesce e lo cucinava. Quindi una cosa così vorremmo fare.
Ma cominciamo qui con il rio. C'è un rio qui vicino, puoi andare a pescare.
C'è
Un rio? Hanno detto che ci sono pesci lì.
Come si dice?
Ah.
Come si dice? Dove?
Un fiume.
E Patrizia Berlotti che canta
c'è un fiume,
il tuo
sì.
Fiume in me. ecco. E, c'è un fiume che adesso come mi dicono che ci sono anche pesci. Non siamo ancora andati?
No.
Perché non abbiamo neanche tempo di pescare. Se qui non troviamo il tempo da pescare, dolci sorelle, non troveremo neanche il tempo da mangiare. Va bene? Non siamo arrivati al punto lì che se non peschiamo non mangiamo. Però è bene avere, qui c'è un bel fiume vicino.
Sì, sì, sì.
Va bene, c'è un bel fiume che possiamo pescare. Pronti alla pesca?
Sì, sarebbe bello.
Davide, are you ready to go fishing?
Ok.
Allora, dove eravamo, Angela? C'è Dora, siamo da visitarci, dimmi, c'è qualcosa che vuoi dire? Allora,
ciao Dora.
C'è una testimonianza sul soggetto?
Ciao, Dio vi benedica, fratelli. No, io volevo, perché parlavamo dei progetti, parlavamo dei progetti che tante volte facciamo anche per finanziare il lavoro, no, di missione qui. Ma volevo anche dire che grazie ai fratelli che ci aiutano, possiamo anche fare questi progetti gratis. Per esempio, la settimana che viene c'è stata una scuola che ci ha invitato a fare una evangelizzazione e ci hanno detto che siamo così poveri che neanche possiamo aiutarvi con with the tickets for the bus.
Infatti ci hanno chiesto quanto costa. E noi vi diciamo almeno i soldi del viaggio. Okay? Quanto costa il viaggio?
In euros, I don't know.
Ma dimmi in peso, sì. Poi Angela traduce tutto. 70.000, Angela, 70.000 pesos.
Quanto? 100 euro, sì.
100 euro,
100
di,
euro
di,
più o
di,
meno.
Di viaggio.
Di viaggio,
qui
sì.
Sono tanti quei 100 euro.
Sì, sono tantissimi.
E quindi se almeno la scuola poteva pagare i biglietti.
E ci hanno detto che no. Unfortunately, our kids are very poor and we can't.
hanno detto che purtroppo i bambini della scuola sono molto poveri e non possono aiutare gratis, neanche con almeno il biglietto.
Allora abbiamo pregato e ne abbiamo sentito di andare lo stesso, di andare di fare questa evangelizzazione a questa scuola. Saranno 150 bambini, tutti i genitori e tutti i professori.
Allora, quindi sono totale, quanti saranno?
Su 300 più o meno, anche i genitori, i professori, tutti.
Sì, perché voi gli dite fate una festa della scuola, invitate tutti, e poi tutti pregano per il cielo di Gesù.
Amen.
Quindi più benedetto dare che ricevere. Amen. Non è che sempre passi il cappello, a volte ecco, devi portare, devi dare. Comunque voi impacchettate dei panini con quello che vi serve, partite e via.
Amen.
Allora andiamo avanti, grazie Dora.
Sì.
Quando è che sarebbe questo?
Giovedì, settimana prossima.
Giovedì. Va bene, poi speriamo che il progetto si concretizzi, così possiamo condividerlo la settimana prossima. Se non si concretizza, siamo guai a noi. Va bene. Allora, andiamo avanti col progetto qui.
Sì.
Che qui c'è una bella foto trovata di una bella casetta fatta di legna nella foresta. Hai visto?
Sì.
Ti piace?
Bellissimo.
Con il piccolo ruscello che passa, non so se ci sono pesci. Questa è un'idea di come rifugio nei paesini. Allora, quindi Paolo andava a lavorare, quindi insegnare ai fratelli a non avere paura del lavoro, va bene? Infatti è un comandamento, Dio disse ad Adamo ti guadagnerai il pane col sudore della fronte.
Amen.
Allora, all'occasione Paolo lavorava e si manteneva finanziariamente, tutti devono fare così. Niente di male, quindi, dare l'elemosina, dare ai fratelli, in qualunque modo vogliate, ma questo dovreste farlo altrove, non in un luogo delicato di rifugio, dove tutti devono cooperare come tante belle formiche, va bene? Quindi ciascuno deve contribuire uno all'altro, aiutarsi gli uni gli altri, e perlomeno ognuno deve provvedere ai propri bisogni, e per questo ciascuno deve essere autosufficiente perché questo progetto si possa concretizzare. Non può essere un luogo andare lì a prendere cibo gratis, non è un luogo andare lì a appoggiarsi sugli altri, abitare a casa degli altri, no, è un posto per formiche autosufficienti, perché se no non riuscirete a attraversare i tempi difficili che arriveranno, quando a malapena i fratelli riusciranno ad essere autosufficienti. Come fai a portarti sul gruppone uno che non vuole lavorare? Quindi sappiamo che per via di questi problemi che i migliori progetti si inceppano e falliscono, va bene?
Sì,
perché
sì,
uno che sempre dà e l'altro che sempre riceve. Una volta si dà e poi basta. E poi qui c'è la zappa al lavoro, fratello.
Allora, l'idea sarebbe che i fratelli che vogliono mettersi in contatto con altri fratelli, di scriverci a noi e dirci i loro nomi, l'età, in che zona vivono, e anche se sono sposati o no, così possiamo conoscere la situazione e possiamo metterli in contatto con fratelli più o meno nella stessa condizione, perché non vogliamo mettere insieme un fratello single con una sorella single. Quindi dateci un po' di informazioni su dove vivete e se siete sposati con famiglia o no, questo aiuta tanto
sì,
a conoscere.
Evitiamo di mettere un ragazzo o una ragazza
sì,
in contatto,
sì, sì.
No. E dobbiamo vederci chiaro se la cosa è spirituale o se è nella carne. E poi c'è sempre quel egoista che si approfitta e si cerca di una ragazza, eccetera, nel nome di Gesù naturalmente. Invece dobbiamo essere un pochettino fermi, qui non siamo qua a perdere tempo, d'accordo? Se volete
sì.
Chi vuol perdere tempo va in discoteca a cercarsi lì quello che cerca. Qui è una cosa per aiutare i fratelli veri che hanno bisogno di aiuto vero, d'accordo?
Sì.
Famiglie che vogliono cooperare, e prima di una buona idea sarebbe prima di dare l'indirizzo, cioè noi vi metteremo in contatto, però prima di dare l'indirizzo dove siete, dove non siete, incontrate questa gente. Per esempio, se tu vuoi invitarle nel paesino X, allora non dagli l'indirizzo, incontrali in una
zona
vicina, 50-100 chilometri, guardale in faccia,
sì,
scoprire
sì,
se sono autosufficienti finanziariamente, materialmente, se vengono per i motivi giusti o solamente per vivere sulle spalle di qualcuno.
Sì.
E allora, nel caso non sei sicuro di va bene, ci pregheremo sopra, ci consiglieremo, ci sentiremo, arrivederci.
Sì.
Va bene, tu sai che ci vuole il minimo di discernimento, insomma, ecco.
Sì, e anche se noi vi mettiamo in contatto, non significa che dovete lavorare insieme, andare avanti insieme. Questo pregate e vedete voi se vi piace l'altra famiglia con la quale vi abbiamo messo insieme o se non siete compatibili, non lo so. Vedete voi, pregate
sì,
voi.
Anche noi non possiamo garantire.
Sì.
Cioè, qui vi metto un disclaimer, come in italiano, scarico di responsabilità. Cioè non è che perché fratello Giuseppe vi mette in contatto, questa è una garanzia, occhi chiusi,
no,
saltiamo
no.
Nella padella. No, caro mio. No. Tu devi incontrare queste persone in privato, non nel luogo di rifugio, in un altro posto, in maniera che c'è come un ammortizzatore, cioè come un posto dove puoi ancora decidere di no.
Sì.
E poi magari una pecorella, eccetera, può arrivare con un'altra persona a seguito che non ti piace. Una volta io sono andato in una gioielleria a comprare un cuoricino d'oro che costava mi pare 15.000 lire per regalare a una signora che ci faceva stare in un campeggio gratis. Noi abbiamo evangelizzato e ci ha offerto in campeggio tantissimi anni fa, e sono andato in una gioielleria a comprare un cuoricino d'oro per regalarglielo, e sono andato con un fratello che era stato in prigione. Un fratello che era stato arrestato per droga, spaccio, furto. Poi questo si è convertito, è diventato un cristiano. È diventato una persona per bene, Dio benedica.
Gloria a Dio.
E allora io quel giorno lì stavo male, avevo un po' di febbre, non mi ero neanche vestito elegante, ero lì con pantalonacci da campeggio, un maglione neanche troppo pulito, un cappello in testa per non prendere freddo, e non ci ho fatto caso come ero vestito. Allora mi sono messo in macchina e gli ho detto: senti, mi accompagni, devo andare a comprare un cuoricino d'oro. Sì, andiamo, via. E siamo andati in un paesino vicino a comprare, in una gioielleria. E allora ci presentiamo davanti alla gioielleria. Erano tempi che rapinavano le gioiellerie, rapinavano.
Ah.
Sì, perché era vicino a Napoli.
Ah, ok. Posto.
E allora c'erano clienti, e c'era un marito e una moglie che servivano ai clienti nella gioielleria. E noi suoniamo il campanello.
E
suoniamo il campanello 1, 2, 3 volte.
Non ti fanno entrare?
E non ci apriva la porta. Allora ho cominciato a bussare al vetro. E allora moglie e marito si sono affacciati e proprio non avevano nessuna intenzione di aprire la porta. E allora gli dicevo: cos'è che strano? Perché non ci aprono la porta? E c'è il fratello qui che era stato in prigione, vestito a tutto punto, vestito per bene lui, no? Normale, insomma, pulito. Io mi sono guardato e ho detto, mi sono visto riflesso alla finestra, alla vetrina, e ho detto: caspita, ma quello sono io. E faccio paura. Barba in colde, cioè non mi ero fatto la barba, come ripeto, vestito, sembrava uno spaventapasso, insomma, da campeggio, sai. E queste mi guardavano a me, dico. E allora io dice: guarda, voglio comprare questo cuoricino qui. E io gli ho detto. E allora la signora fa: no, dice, mi fa a me: tu no, lui sì, ma tu no. Cioè lui lo facevano entrare, a me no. E allora, insomma, alla fine ha fatto entrare lui, che era stato un ex, cioè ex è stato in prigione. E a me, che ancora non ero stato in prigione, e vabbè, speriamo che non ci sarò finché viene l'anticristo, e neanche allora, mi hanno tenuto fuori. Va bene? E allora questo è entrato ed era lì e mi faceva vedere il cuoricino. Questo va bene? Dico: il prezzo, gli gridavo di fuori. E mi diceva, mi gridava il prezzo. Non sento, sai, vetri antiproiettile. Non sento. E quello a gridare, gli gridavo il prezzo. No, troppo caro, un altro. E allora un altro, e mi fa vedere un altro: quanto costa? Insomma, dopo circa 3 esperimenti mi sono fissato per un cuoricino d'oro di 15.000 lire, fino a lì arrivavo. E ha pagato, è uscito. Quelli non sapevano che era lui il ex criminale. Cioè, quel che voglio dire è che attento che ti porti al seguito. In questo caso si era portato a me, che sembravo...
Sì,
insomma,
sì.
Poco raccomandabile. Quindi tu inviti una persona in questo paesino di rifugio e questo si porta dietro un criminale, uno che magari sta evangelizzando, Sì, magari, sì, sì, o magari uno che, che so, sei fratelli evangelizzano, no?
Sì.
Evangelizzano, aprono il cuore, e trovano delle gente che sì, si salvano tutto, però non si ripuliscono dagli spiriti del mondo, se li portano dietro e fanno autostop.
Sì.
Quindi il fratello vero è in, arriva, però si porta a traino due o tre persone che, capite, meglio non siamo sicuri chi sono. E allora attenzione anche a questo.
Sì.
Capito? Quindi quando le persone vengono in questi rifugi, quanti siete? Sono io, mia moglie, mia figlia, mio figlio, ok, incontriamoci. Ok, li guardi, ok, benissimo, allora sei d'accordo, posso venire. Poi dice, guarda, si presentano invece, sono io, così, però c'ho anche due pecorelle che ho appena evangelizzate. Eccole qui, e tu li guardi e sono lì, sai, mezzi freddi e mezzi caldi, mezzi tiepidi, mezzi... Ecco, praticamente questi stanno a fare... un cavallo di Troia, una situazione da autostop, andando in un posto che non ci dovrebbero andare, non sono all'altezza di, non, perché bisogna anche, come ha detto Gesù, Matteo capitolo 8, dicevo, Gesù diceva, non dite a nessuno quello che ho fatto, tenete la bocca chiusa, invece, sì, invece la, molti proclamano lo stesso.
Amen.
Quindi io mi fermerei qui, c'è molto altro da dire, e adesso aspetteremo le domande dei fratelli.
Sì.
E in base che i fratelli avranno sicuramente qualche domanda, ok? E perché sai, si tratterà
di imparare, cioè, come lavorare insieme,
sì,
perché questo è solo il primo passo.
Di rivelare, svelare il posto di rifugio, che dovete tenerlo privato, che il diavolo cercherà di mandare infiltrati, falsi fratelli, leggilo, Galati 2:4. Ci sono anche falsi fratelli che si presentano come fratelli, ma vengono invece alla fine e vi danno problemi. Legge.
Galati 2:4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Caspita, oh. Non solo... Capito? Questi erano falsi fratelli, vengono nel nome di Dio, nel nome di
magari,
Gesù.
Magari vengono come fratelli sinceri, non si presentano troppo male, ma sono persone che sempre hanno bisogno, sempre hanno problemi, sempre devi dare attenzione, aiuto, devi prenderti cura di loro, e ti prendono tutto il tempo solo per una persona, e quello neanche è una cosa da Dio, non è lo spirito di Dio.
Poi anche se tu stai evangelizzando delle pecorelle, va bene? E diciamo, non è che devi portartele dietro, anche le pecorelle che hai evangelizzato, che si sono salvate, che adesso leggono la Bibbia, hanno bisogno di qualche settimana, qualche mese, qualche anno per dimostrarsi chi sono. Sì, si sono salvate, ma cosa vuol dire?
Sì,
uno
sì,
può essere
sì.
salvato. Io ho conosciuto persone, c'è una ragazza pentecostale battezzata a Spirito Santo che era posseduta da uno spirito di pornografia.
Sì.
Una ragazza così non la vorrei vicino ai miei figli, ai miei maschi.
Sì, certo.
E uno non vuole un maschio fuori binario vicino a una figlia adolescente.
Certo.
Era pentecostale, era battezzata nello spirito. È uscita dal binario, giocherellando la pornografia, è diventata posseduta. E poi è diventata, era mezza impazzita, tra l'altro. Insomma, una storia, non ci ha parlato nel passato.
Sì, sì.
Ha dovuto legarla su un letto, una storia. Quindi non perché una persona prega con voi e si salva. Questa non è nessuna garanzia. Va bene?
Amen.
Giuda ha seguito Gesù 3 anni e mezzo. E caspita, Giuda cacciava demoni, risuscitava i morti. Giuda faceva tutti i miracoli che Gesù ha dato potere ai 12.
Sì.
Va bene? Quindi, fratelli, il fatto, abbiamo avuto anche esperienza su questo, il fatto che avete evangelizzato delle persone, non portateveli dietro dove andate in certi luoghi che hai fatto invece per fratelli che sono stati provati e messi alla prova. Perché? E leggimi Daniele 11:34 per favore, perché nel tempo della fine Daniele 11:34 parla appunto della persecuzione contro i cristiani durante il regno dell'anticristo, e quindi saranno rifugiati, saranno nascosti di qua e di là. E cosa succede a Daniele 11:34 in questo scenario?
Daniele 11:34: quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Cos'è, a Diodati?
No, questa è la riveduta.
Vai da Diodati. Quindi molti si uniranno a loro senza convinzione. In Matteo 24 e Matteo 10 parla di falsi fratelli che tradiranno i fratelli. Il figlio metterà a morte il padre metterà a morte il figlio. Cioè i migliori fratelli si tradiranno se non sono a cuore pieno, se non sono provati e riprovati.
Sì.
Quindi sto facendo un salto nel futuro qui, siete già in un paesino, siete già sistemati, avete già trovato una casa, siete già a posto ed ecco che il diavolo manderà dei falsi fratelli per distruggere tutto. Cosa c'hai lì?
La Diodati, Daniele 11:34. Quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze.
Ecco, Diodati è sempre meglio. Diodati dice false apparenze.
Mm-hmm.
Va bene? E quindi faranno finta di essere a cuore pieno o sono a mezzo cuore. Anania e Saffira. Dio gli ha detto noi diamo tutti i soldi, poi invece ha dato metà dei soldi e Dio li ha uccisi perché non puoi dire Dio ti do tutti i soldi e poi gli dà la metà.
Sì.
Gli puoi dare niente, però se prometti una cosa devi mantenerla. E Atti capitolo 5 questo. Quindi attenzione agli Anania, attenzione ai falsi fratelli, perché vengono lì appena alla prima lite vi tradiscono. È venuto dalla gente qui che ha abitato con noi, va bene, per tantissimo tempo, no? Eravamo in Europa. E a un certo punto sono arrivate le crisi, ci sono state delle lite e ci siamo separati. Prima di partire, no, eravamo in Polonia, eravamo. Uh-huh. Prima di partire hanno rubato i soldi e sono scappati e sono andati via. E perché il diavolo gli dice, voi mi meritate questo. Poi siamo andati e li abbiamo perdonati, siamo andati a trovarli questi qua, una coppia con dei bambini, e stavano morendo di fame. Poi ci hanno chiesto scusa per i soldi che ci hanno rubato, non li hanno ridati, non glieli abbiamo neanche chiesti, nonostante una cifra abbondante.
Sì.
E il Signore ha benedetto noi, ma loro, l'ultima volta che abbiamo visto, si lamentavano di tutto. Non riusciamo a evangelizzare, non riusciamo qui, non riusciamo là, sono stato licenziato perché evangelizzavo. Va bene, quindi attenzione ai fratelli, non dico i falsi fratelli, attenzione ai mezzi cuori. Il problema non sono i falsi fratelli perché si riconoscono, sono i mezzi cuori il problema.
Sì.
Che si presentano a cuore pieno e poi non lo sono. Allora cosa succede? Mettele alla prova, ma non nel posto di rifugio, fuori. Quindi discernimento. I fratelli che non seguiranno queste cose sprecheranno soldi, sprecheranno tempo, avranno problemi, ci scriveranno e diranno avevi ragione frate Giuseppe. Abbiamo aperto il cuore ai fratelli sbagliati e abbiamo perso tutto. E adesso siamo qui, c'è tribolazione, c'è crisi finanziaria, c'è guerra e non ho rifugio. Quindi, per favore, chi ha un orecchio per ascoltare, ascolti.
Amen.
Dio vi benedica, io avrei finito, Angelo.
Amen.
E quindi, fratello, questo...
Amen.
Questo, sì, è chiaro, sto... portando, presentando tutte le cose che potrebbero andare storte. E questo è prevenzione.
Sì.
È come quando impari a guidare la macchina, dice non fare così se no ti vuoi ammazzare, non fare così se no si rompe il motore, e tutte le cose negative che probabilmente la maggioranza, stragrande maggioranza, non avverranno. Ma perché?
Speriamo.
Perché l'istruttore ti ha insegnato bene. Va bene? Quindi io vi sto mostrando tutte le cose negative, problemi, annessi e connessi che potrebbero avvenire. Se ascolterete, va bene, queste cose non avverranno.
Amen.
Sarete protetti.
Amen.
Va bene. E allora Dio vi benedica, fratelli. C'è Dora che sta traducendo, quindi i rifugi che procurerete in Italia, in Europa o in altre nazioni, questo si applica in qualunque luogo siete. Quindi Dio vi benedica. E se seguirete queste istruzioni, specialmente le scritture che vi abbiamo dato, vedrete, il Signore vi benedirà, vi aiuterà a trovare un luogo di rifugio, un paesino, una casetta, del cibo, dell'acqua da bere, legna per cucinare. Va bene?
Amen. Amen.
Dio vi benedica, amen, scriveteci. Vi
amen.
Bene.
Facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone sul tempo della fine. I giorni di Elia, che parla del rapimento, di quando Gesù verrà.
We'll be right back. peccato che avanza, fra tenebre e malvagità. Noi siamo una voce che grida, presto prepara la via del Signore. Gesù verrà e nel suo splendor, sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, 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 oh. Come il profeta Ezechiele, risorgere i morti dei re, e come il re Davide, noi saremo un tempio di lode per te. Giorni di lotta e preghiera, però la raccolta verrà. È tempo di grande risveglio, guida il regno di Dio in mezzo a noi. Gesù verrà e nel suo splendor, sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, 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 oh. Nessun altro è come Dio, nessun altro è come Dio, nessun altro è come Dio. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Gesù verrà e nel suo splendor, sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendor, sulle nuvole lui ci rapirà. Così
da parte di Daniela. Pace fratelli di Radio Blast. Sono in una chat su WhatsApp dove ci siamo dei credenti che ti seguiamo e c'è anche un fratello evangelico che è molto dolce ma frequenta un culto evangelico e il suo pastore è pre-tribolazionista.
Cioè che secondo lui viene rapito prima della tribolazione.
Ma il punto è un altro. Questo fratello a noi sulla chat ci invita a non cercare per forza il rifugio, perché se Dio avesse voluto così, avrebbe suscitato tanti profeti, e non solo te, fratello Giuseppe. Egli ci invita alla calma, perché Dio provvederà con noi, e che non tutti siamo chiamati ai rifugi. Questo ragazzo mi ha portato l'esempio di Elia, che fu portato nel deserto. Mi ha portato l'esempio di Lot, che fu aiutato dagli angeli a uscire da Sodoma. Proprio sino all'ultimo momento, e mi ha fatto l'esempio di Noè, che entrò nell'arca solo il giorno prima che venne il diluvio. Quindi questo ragazzo ci invita a stare sereni. Fratello Giuseppe, aiutami. Come devo rispondere a questa affermazione del ragazzo? In effetti non ha tutti i torti. Io sto studiando le profezie, prendendo appunti e ti seguo tanto, ma sul rapimento e sulla tribolazione sono preparata. Ma sul rispondere a questo ragazzo, no. E voglio saper rispondere bene a tutti e per questo voglio prima chiarire i miei dubbi, perché io sia una luce per chi è nell'ignoranza. Grazie per la risposta, Dio vi benedica.
Daniela,
allora,
poveraccia questa qui, e sai come sono.
Questo fratello dà esempi dalla Bibbia, di stare calmi.
Sì, ma gli esempi della Bibbia sono contro di lui, che sta citando. Che questo qui sta citando. Vado a quello e gli dici, fratello Giuseppe vuole ringraziarti per le citazioni che gli hai dato, perché con amore te lo dico, dimostrano che hai torto.
Ha detto che non dobbiamo trovare un rifugio perché Elia fu portato nel deserto. Scusa, è il contrario.
Cazzo, ma scusa, è il contrario, no?
È il contrario, devi andare in un rifugio, devi andare via. E poi, l'esempio di Lot.
Allora,
dice che Lot fu aiutato dagli angeli a uscire da Sodoma. Quindi Lot è andato via, non è rimasto in Sodoma, cioè, ad essere distrutto.
E quindi questo fratello, cos'è, pentecostale, cos'è, evangelico?
Evangelico.
Lui vuole aspettare che vengano gli angeli.
Fino all'ultimo giorno, sì.
Vuole aspettare finché Abramo va lì a convincere Dio, che gli dice, Signore, se ci sono 50, 40, 30, 20, 10, e Dio dice, ok, basta insistenze qua, meno di 10, vi facciamo saltare tutto. E questo aspetta gli angeli.
Prima di tutto è stato sbagliato per Lot ad andare a Sodoma e vivere lì dall'inizio. Quindi non fate questo sbaglio,
quindi,
di diventare una con il mondo.
Interpreta, quindi non andate nelle chiese di Sodoma, addormentarvi lì, sposarvi,
sì,
con qualche moglie di Sodoma che poi diventa una statua come certe statue di chiese, va bene? No, è sbagliato, sbagliatissimo. Lot dimostra il contrario, dimostra che suo fratello ha torto completamente, perché come quello gli è costato, a Lot gli è costato la moglie,
mm-hmm,
ok? E non è che è stato gratis, non è stato buon mercato la situazione lì. Gli angeli hanno dovuto trascinarlo come si trascinano i muli, mm-hmm, fuori, e strada, non ha potuto neanche girarsi a salutare la moglie che è morta, è diventata statua di sale, uno. E poi è andato ad abitare in una caverna. Ok, lì c'è tra Genesi capitolo 19, è scritto lì, va a abitare in una caverna e non poteva più avere discendenza, figli, niente, tanto che le figlie lo hanno ubriacato con del vino, quando era ubriaco hanno avuto dell'incesto, prima una figlia, poi l'altra,
sì, sì.
Ok, poi hanno avuto i figli Ammon e Moab, che sarebbe la Giordania di oggi, discendenza.
Sì, sì, sì.
No, fratello,
no,
hai...
No. Lot non è il nostro esempio, Abramo lo è, sì.
Non è un buon esempio.
No.
Ma Abramo era profetico, lui era sempre nel posto giusto, che ascoltava,
sì,
il Signore.
Amen.
Ma doveva prepararsi, che Abramo era sempre preparato. Abitava in tende, oggi le tende si chiamano roulotte, per esempio, mm-hmm, camper.
Mm-hmm. Sì.
Metti in moto, basta che la batteria sia carica e ti sposti. Ma i fratelli che sono incastrati, impantanati con le catene... nelle città col mutuo, quelle lì, caro mio, saranno brutte notizie per quelle. Vendetevi e non comprate, affittate, come faccio io.
Sì, e poi quell'altro esempio biblico dice Noè entrò nell'arca solo l'ultimo giorno, prima che venne il diluvio.
Questo è un altro esempio che questo ragazzo evangelico porta?
Sì.
Ma questo è ridicolo, scusa. Ma come? E questo sarebbe a sua difesa, questo? Questo,
quindi,
sarebbe...
Dobbiamo aspettare fino all'ultimo giorno prima della tribolazione.
Quindi aspetti,
suppongo,
che comincia a piovere, ok, piove, entriamo nell'arca. Ma lo volete capire, amici religiosi, che Noè è entrato nell'arca, ma ci ha messo 120 anni di preparazione, mica l'arca schiocca le dita, no, oh voilà, no, no, un'arca, guarda come Dio ha provveduto.
L'arca era pronta.
Dio ha provveduto, ma col sudore di Noè, sì, sì, Shem, sì. Ham e Jafet. Hanno sudato per 120 anni.
Sì, amen, amen.
Come? All'ultimo momento entriamo nell'arca. Ma guarda, sì, che l'arca non è mica la tua catapecchia religiosa dove alla domenica scaldiamo sedie.
Amen.
Va bene?
Amen, è vero, è vero. Ci vuole tanto tempo per preparare il rifugio giusto.
Ma guarda, dappertutto la Bibbia è piena di esempi. Cioè, Dio ha salvato Israele, sono andati in 70 in Egitto, salvandosi dalla carestia. Certo, ma Dio ha mandato avanti Giuseppe a preparare l'Egitto. Ha preparato tutto l'Egitto, ha preparato. Ha preparato il faraone, l'Egitto, il cibo per 7 anni. Ha preparato per Israele e anche per tutto l'Egitto. Va bene? D'accordo. Quindi, non è vero che non si sono preparati.
No, infatti, contrario.
Guarda, prendi Mosè. Mosè dovete scappare, nascondersi a Madian. Sai che Mosè è stato protetto da Dio? Ma come ha fatto? Come l'ha protetto Dio? Si è seduto in chiesa a cantare canti pentecostali cattolici?
È scappato
a Madian.
Sì.
Dove è andato lì, ha aiutato una donna, della donna a prendere dall'acqua e poi, già che c'era, se n'è sposata una. Dice, oh, ti ha dato l'acqua. Quindi, fratelli, si è cercata una moglie, piazzatevi vicino a un pozzo, arriverà, ha aiutato a prendere l'acqua. Mosè è scappato a nascondersi a Madian per 40 anni. 40 anni perché Dio lo potesse preparare, va bene, che potesse capire che non era per la sua forza, perché lui era il signor muscolo, lui era forte, poteva uccidere gli egiziani, e ha ucciso un egiziano, e dopo che ha ucciso l'egiziano è scappato per 40 anni.
Mm-hmm.
E andiamo avanti con la Bibbia, andiamo a Giosuè. Giosuè cosa ha fatto? Le spie che Giosuè ha mandato a controllare Israele, era Canaan, sono andate a chiedere aiuto a chi? A una prostituta, per potersi salvare la pelle e nascondersi sotto un mucchio di stelo di lino. Sul soffitto c'era del lino che questa prostituta aveva, si sono nascosti sotto lì. E voi sotto quale mucchio di paglia volete nascondere quando verranno alla vostra chiesa a marchiarvi tutti? Elia, cosa faceva Elia? Elia che chiamava il fuoco del cielo. Che lui cita Elia. Dovete nascondersi per 3 anni e mezzo da Jezebel e da Acab, perché altrimenti l'avrebbero ucciso. Si è nascosto prima verso un ruscello, una sorgente, poi una vedova in Sarepta. Altro che. E poi i cristiani, possiamo parlare anche di quelli, i cristiani dei primi 3 secoli. Spesso tramite le catacombe che essi si scavavano con suolo dalla fronte, 1000 chilometri solamente sotto Roma.
Wow.
1000 chilometri di catacombe, se secondo me sono 1000 chilometri, è come dire da Roma a Domodossola, va bene? O da Roma a Palermo, sono circa 1000 chilometri. Sottoterra, sotto Roma, non si preparavano, ma
come no?
Prendi una pala e cominci a spalare. Quindi c'è da scavare ancora le catacombe, oggi è catacombe spirituali. Oggi le catacombe si chiamano venditi la casa, fratello,
sì,
acchiappa, vai all'aeroporto e fa autostop. Vai, venditi la casa, salta in groppa un aereo e parti.
Amen.
Queste sono le catacombe di oggi. E Israele? Mica Israele si è salvata così. Sempre c'era una preparazione. Prendi per esempio Giuseppe e Maria. Giuseppe e Maria, dove scapparono? Non scapparono mai Giuseppe e Maria,
sì,
e Gesù?
Sì, quando Erode voleva uccidere i bambini.
Scapparono in Egitto. No, Dio ci salverà. Sai cosa dicono oggi i falsi profeti? Dio è potente. Certo che è potente. Cosa c'entra quello? Dio è potente, perché non ha tolto Gesù dalla croce? No! Perché Dio che è potente non ha salvato i cristiani per 300 anni, saltuariamente, grazie a Dio, buttate nelle arene davanti ai leoni, eccetera. Come mai? Dio non era potente che non ha potuto salvare quei cristiani che sono morti sul rogo, uccisi dalla gerarchia cattolica. Perché non li ha salvati? Perché erano martiri.
Amen.
E Paolo? Qual era il veicolo di Paolo a volte? Qual era? Una cesta calata dalla finestra. Ha visto mai uno Ti hanno mai calata dalla finestra, Angela, con
no,
una cesta?
No,
e Paolo
no,
viaggiava
no.
così a volte.
Sì.
Perché lui, Dio non era capace, cosa si donava? Un criminale che si nascondeva, beh, viviamo in un mondo del diavolo.
Sì.
Gesù non dovette nascondersi, in Giovanni sì. capitolo 8, leggilo, Giovanni 8.
Sì.
Ok, vai Giovanni 8, verso 59. Gesù che si nasconde, la gente mi dice, perché tuo fratello Giuseppe non proclami la tua bella faccia? Innanzitutto perché non è bella, già quello sarebbe un motivo sufficiente. Leggi Giovanni 8,59.
Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
Cioè, fin quando dei farisei mi tirano pietre, perché devo fargli vedere la mia faccia, scusa?
Mm-hmm.
Neanche Dio, non conosciamo neanche la faccia di Dio perché voglio conoscere la mia. E poi quando conosce la mia faccia, anche che succede quando mi hanno visto in faccia?
Niente. Non succede niente?
Non succede assolutamente niente.
Non cambia la tua vita, perché non conosci la faccia di Gesù, ti cambia la vita.
La gente che mi vede in faccia, che sono svenuti, che è successo? Angela?
No, niente è successo.
Non è successo assolutamente niente?
No.
Dice, ah, tutto qui? Questo sarebbe il predicatore. C'è di speciale.
È vero.
E Davide cosa faceva? Davide si nascondeva in continuazione, prima si nascondeva dal re Saul e poi dal suo stesso figlio Absalom. Leggi prima Samuele e anche seconda Samuele. Insomma, devo continuare.
Sì.
E adesso vengono questi falsi profeti a dirmi non prepariamoci. Ma scusa, è meglio essere preparati e non aver bisogno che aver bisogno e non?
Essere preparati.
Oh.
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie,
Apocalisse 12,14, cosa dice? Che la Chiesa del tempo e della fine dovrà nascondersi.
Amen.
Apocalisse 12,14 dice nascondersi.
Sì.
Ma perché Dio non è potente da proteggere la Chiesa che si deve nascondere?
Hmm.
Ma quello è il piano di Dio. Dio non era potente da fermare Erode, da uccidere in Betlemme i neonati.
Certo,
perché è dovuto scappare in Egitto? Cioè quasi come se avessero paura. Gloria al Signore. Quindi c'è il momento per proclamare e c'è il momento per nascondersi, c'è il momento di andare, c'è il momento di fermarsi, c'è il momento di andare nelle catacombe, c'è il momento di... Insomma, c'è un momento, come dice Ecclesiaste capitolo 3, c'è un momento per raccogliere, un momento per spargere, un momento per salvare, un momento per uccidere, c'è un momento per ogni cosa sotto il cielo, va bene? Quindi, fratelli, cerchiamo di non ascoltare i falsi profeti, per cortesia. Va bene, Angela, vedi un po' se c'è qualche altra domanda, se no... Cioè
no.
Non vorrei fare questa storia. Guarda, dammi una scrittura, guarda. Atti 14,22.
Sì.
Va bene, cos'è che dice?
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Va bene? Quindi non attraverso, cioè Dio ci protegge, Dio ci protegge, ma magari ti protegge attraverso un martirio. Perché Dio non ha protetto... Cos'è? Stalin ha ucciso milioni di cristiani, milioni. Secondo la Chiesa ortodossa, statistiche, le popolazioni ortodosse uccise da Stalin superano i 50 milioni. Statistiche della Chiesa ortodossa. Solamente di ortodossi. Perché Dio non li ha protetti?
Sì,
perché la protezione di Dio passa attraverso l'ubbidienza e a volte l'ubbidienza passa attraverso la croce, la crocifissione, il martirio,
amen.
Eccetera.
Amen.
Va bene,
amen.
Dio ti benedica, Daniele, io spero che, insomma,
amen. Amen.
Ho fatto il più presto che ho potuto, insomma, non so che qui...
No, grazie,
hai
fatto bene.
Per voi è tardi, sono le 5:10 e volete riposarvi, lo so.
Grazie, Signore.
Dove c'è un altro predicatore che tiene la gente più di 3 ore, ma non esiste, cioè, quindi a volte mi sento, come sono crudele che tengo la gente, capito? Devo essere, insomma, un tipo strano. Va bene.
Grazie, Signore. Allora, ci fermiamo per oggi e salutiamo i fratelli, abbracciamo tutti e amiamo tutti. Dio vi benedica, fratelli. Come abbiamo detto prima, anche ringraziamo quelli di voi che fate possibile la nostra missione, che ci aiutate con le vostre decime e offerte mensili. Grazie del cuore. Dio vi benedica.
Alt. Voglio aggiungere qualcosa.
Okay.
Le offerte che danno non sono sprecate, perché le Amen. Stanno depositando nella banca del cielo.
Amen.
Quando arriviamo in cielo, non potremo arrivare con le valigie piene di mobilia,
sì,
eccetera.
Sì, sì.
Possiamo solo depositare in anticipo. Quindi noi vi promettiamo davanti al Signore che i soldi che mandate saranno usati solamente per il Vangelo, per la predicazione. Dovremo mangiare anche a volte viaggiare, a volte diventa diesel per il trasporto, e a volte questo, a volte quello. Però saranno incentrati intorno al Vangelo, per il Vangelo, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Quindi state investendo nel regno di Dio, li ritroverete, però tramutate in cose spirituali. Se ci credete, io ci credo, perché noi li stiamo investendo, tramutando in anime salvate, in Vangelo predicato, in gente guarita, in messaggio a tempo della fine propagato, in amore dato, e questo grazie a voi che vi sacrificate. So che fratelli, ci sono fratelli che veramente fanno fatica a sbarcare il lunario, però
sì, è vero.
Prima il Signore, la decima fedelmente tutti i mesi.
Sì, ci sono.
E questi vostri sacrifici vanno sparsi in tantissime nazioni, fra gente che neanche ci scrive mai, che non ci conosce, va bene? Milioni infatti che ci hanno seguito e ci seguono su internet, YouTube, adesso penso abbiamo superato i 3 milioni,
sì.
Ringraziamo Gesù, e questo è un merito vostro. Quindi voi con il vostro sacrificio, in base a Matteo 10,31, è come se foste qui a combattere al nostro fianco, a lottare con noi, perché senza di voi non potremmo farlo.
Amen.
Quando il soldato vince la guerra, vincono anche i civili che sono a casa a mandare le munizioni.
Sì, è vero.
Va bene?
È vero. Amen.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Un bacio, un bacione. Vi vogliamo, come dicono... C'è San Fratello che scrive, troppo bene vi vogliamo.
Tantissimo.
Troppo bene.
Amen.
Scriveteci e scriveteci.
Amen, fratello.
E non vediamo l'ora, stanno arrivando tanti fratelli.
Sì, sì.
E alcuni sono arrivati.
Sì, due o tre giorni fa sono arrivati.
L'ultimo gruppo che è arrivato?
Giovedì.
Quindi sono 3-4 giorni, sono appena arrivati. Non ho ancora potuto andare a trovarli. Dio li benedica. Comunque adesso ci daremo da fare.
Amen.
Ciao.
Amen.
Un
ciao
bacione, fratelli.
Vi amiamo. Ciao. Alleluia. Ciao dolci fratelli.
Gloria,
ciao.
Gloria.